Pronto?
Professore, sono Cruciani, volevo chiarire, che è successo?
Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Salve Cruciani.
Dimmi.
Sì, sono Gianluca Giusciarazzo, ascoltore.
Non mi ricorda quello dei soliti idioti a me già dalla voce.
Tu sei un idiota, cretino che non sei alto frocio.
Mi ricorda quello
d'alto.
Ma perché frocio?
Brutto testa di cazzo, tu sei frocio.
Ma perché? Vedi che è l'occhio, sì, che ha? Dalle
sue Sei solo capace di difendere i rom, perché sono della sua stessa pasta, sono, capito? Deficiente.
Ma perché? Che ha detto? Non ha detto niente. Comunque, vabbè, allora dimmi.
No,
dai.
È un idiota, frocio patentato.
Signor Calcutta, lei è molto di sinistra?
No, io però penso che sia genuino, cioè io sono per le cose genuine. Alla fine è genuino, è spontaneo occupare una casa, comunque sei sfitta.
Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti pareva che quel comunista di merda lì non avesse un coglione così? Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napal, tutti! Napal, napal, napal!
Cattiva!
Devo dire, caro David, che le posizioni del signor Calcutta, cantante molto giovane, ma già con le idee abbastanza chiare, mi sembra, le posizioni. Bravissimo. Sull'occupazione il da parte dei rom.
Il nuovo Battisti è
come
Calcutta.
No, Battisti,
è il nuovo Battisti,
fiamme
in un campo rom.
Ah già, perché la canzone sua fu più famosa, com'è che si chiama?
Sì, Gaetano. Fiamme in un campo rom.
Vabbè, allora risentiamo tutto, lo scontro con Lores. Lores da Vicenza contro Calcutta, che dice che le occupazioni da parte dei rom, in genere l'occupazione delle seconde case, occupare una casa sfitta è cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, vai.
Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti pareva che non ci fosse un comunista di merda? Che magari è pieno di case quel coglione di merda e nessuno se ne tiene là?
Ma chi è?
Quel coglione che è insieme con il nano lì, bastardo,
signora Lores, ma quello...
Ti pareva che quel comunista di merda lì non avesse un coglione così? Centri sociali, bruciarli tutti con il
dottore è andato a prendere l'appellativo con champagne molto freddo.
Aspetta, Napal.
Ma Napal dove? Su che cosa, Lores?
Sui coglioni che hai lì al telefono.
Ma no,
Napal adesso... tutti e due.
Ma no, Napal.
Ma un deficiente che parla così, bisogna bruciarlo, basta. Gli zingari, sì, bisogna bruciarli.
Aspetta, io...
Mi scrivono questo gruppo di amici che sta arrivando a Cortina, mi scrive chi è questo genio, mi scrivono proprio adesso.
Che genio, chi è Lores?
Sì, quei coglioni di merda che stanno arrivando.
Signora,
a Cortina.
Cara, lei vedo che non è cresciuta alla scuola di Einaudi.
Con gli zingari non sono mai a contatto con gli extracomunitari, coglionacci di merda, sarà questo finito per voi, stronzi di merda.
Dottore mangia in baita funghi colcini.
Questa era Lores, questa era la signora Lores di venerdì scorso. Abbiamo recuperato anche l'audio del signor De Luca per passare un altro argomento, che date la chiattona alla rappresentante dei 5 Stelle alla regione Campania. Com'è che si chiama? Ciarambino? Una cosa del genere. Vai, De Luca, date la chiattona a una dei 5 Stelle.
Sì.
c'è una signora che disturba anche quando sta a 100 metri di distanza. Non è questa chiattona.
Presidente, questo no, Presidente no.
Non ho fatto nomi.
No, per lei.
Non ho fatto nomi. Stavo parlando di miei amici che stanno passando lì.
Andiamo naturalmente a dalla vostra parte, caro
Palenzo. Che è successo lì? Che succede?
Ovviamente si parlava di immigrati, di
Roma. Ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare.
Librandi contro Morelli, quello era Radio Padania là.
Mamma mia.
Aspetta, io faccio l'imprenditore e vado a lavorare la gente. Dimmi quanta gente hai fatto lavorare tu. Ma quanta gente hai fatto lavorare tu? Tu hai licenziato le persone.
Sentiamo Ripadimeana che non ha ancora parlato.
E se no si potrebbero mandare al
lei
nord.
Sta offendendo generazioni di italiani che sono andati all'estero
sta
con
sbagliando.
Il loro lavoro.
Lei, signor Morelli, non capisce un bel
paesi.
Cazzo, capito?
Non
niente
erano ospitati
niente.
Negli
no.
alberghi,
abbiamo anche Rome,
non erano ospitati
Rome
negli alberghi.
Certo, erano ospitati e gli hanno dato anche
abbiamo
il posto di lavoro.
Vergogni Librandi.
No. Non si capisce un cazzo.
Niente, nulla, nulla. Si capisce solo che gli immigrati però rubano, basta, rubano.
Crozza Belpietro. Senti Crozza numero uno, dalle nostre parti.
Buonasera, benvenuti dalle nostre parti. Il programma che ogni volta che parla di immigrati poi disinfetta tutto. Il programma che ha il coraggio di chiedersi perché non abbiamo mai visto un negro sulla luna. E in più, la raccolta dei pomodori è stata inventata per dare un senso agli africani?
Senti questo, naturalmente introduce la rappresentante di un'associazione di sinistra.
Sì,
senti
sì.
In che modo, senti.
La solita stronza, puttana, no, di sinistra.
Senti,
cosa
sì. Dici?
Ma parliamo con Irina Pavlova, presidentessa dell'associazione Solidarietà, Umanità e Amore. Quindi la sigla, se non sbaglio, è Suca. Un messaggio chiaro. Viva la sincerità.
No, è sua, la Cice l'ha messa lei, mi spiace.
Fratelli Karamazov, adesso non mi scateni contro il KGB.
No, io sono moldava, non russa.
Vabbè, moldava, russa, ucraina, che è comunque il paese delle badanti, no? Piuttosto, capisce bene l'italiano, serve un interprete, cioè capisce altre parole oltre 30 in macchina a 50 a casa?
No, ma scusi, ma come si permette lei? Scusi, allora, innanzitutto io parlo 6 lingue, sì. E sono laureata in ingegneria civile e biologia molecolare.
Laureata, chissà nell'orale come andava la grande.
Ma cosa? Ma...
Allora, c'è un magistrato italiano che finalmente parla chiaro, caro David, parla sì. Chiaro, un tizio di Padova che si chiama, di Treviso, che si chiama Mascolo di cognome.
Mascolo, omen, signor omen, mascolo proprio, mascolo.
Ah, tu dici maschio, macho,
maschio, mascolo.
Un signore che dice tranquillamente che è giusto armarsi, o comunque lui prenderebbe la pistola, viaggia con la pistola... E si sente più sicuro con la pistola in tasca. Almeno così ha dichiarato, eh? Così ha dichiarato il signor Mascolo la settimana scorsa. Senti cosa sostiene Cecchi Paone.
Cecchi?
Paone.
Quanti sono? Alessandro Cecchi Paone. Quanti
sì,
sono?
Dai, è già vecchia questa, dai.
Sono stanco oggi, guarda, molto.
Dai.
È un fatto gravissimo. Io credo che se quelle dichiarazioni sono dichiarazioni confermate, il magistrato si deve immediatamente dimettere.
Questa signora non sa di cosa sta parlando, come Cecchi Paone, perché un giudice che interviene perché è minacciato e fa quegli articoli sul giornale ha tutte le ragioni di farlo. Cecchi Paone non si troverà mai
no,
in quella situazione.
Non può fare
il giudice. Vorrei vedere se qualcuno lo minaccia con la pistola e gli spacchi la testa.
Lei si informi e studi.
Tu ti devi solo vergognare.
Lei si informi e studi.
Ti devi vergognare.
Un magistrato.
Vabbè, adesso non cominciamo con le parole, con le code, con le risse, dai.
Tutti.
Cecchi Paone, cioè la famosa. Poi Belpietro mi fa impazzire. Non cominciamo con le risse, ma non è che cominci con le risse.
No,
cioè, l'unica cosa sono le
risse. E finisci con le risse. Però,
una roba pazzesca, dai. Oh, è ricicciata fuori la signora De Mari, caro Parenzo, la signora De Mari.
La professoressa De Mari.
La professoressa De Mari. Beh, qui c'è un grande scontro, direi anche generazionale, uno scontro culturale tra la signora Gwyneth Paltrow, l'attrice Gwyneth Paltrow, che ha spiegato nel dettaglio come è stata iniziata e poi non ha più abbandonato il sesso il sesso anale, le diverse posizioni, l'angolatura, la lubrificatura, la lubrificazione, anzi, eccetera, eccetera. E la signora De Mari che considera il sesso anale è un peccato pazzesco, soprattutto foriero di guai al retto anale, come sai. È ritornata.
Come so, in che senso come so?
Beh, come sai, nel senso come sai, quello che ha detto. Quello che ha detto.
Ecco, infatti non capisco.
Vabbè, adesso perché devi. Cioè, non ci sarebbe niente di male a pigliarlo in culo. Cioè, non capisco perché questa tua opposizione radicale.
Vedi caro. Non avrei nessun problema, diciamo, a dichiarare
invece
nel merito.
Sì, avresti problemi.
No,
avresti
è una pratica che, diciamo, non mi appassiona, non mi appartiene. Io ho altre aziende. Ecco, io pratico altre aziende, diciamo così.
Vabbè, d'accordo, diciamo così. Abbiamo capito. Due punti. Parenzo, non l'ho mai preso in culo. Lo possiamo dire?
Metterla...
Lo possiamo dire? Diciamolo, diciamolo.
Così, ma insomma, adesso.
La De Mari dice che con la gayizzazione del mondo più sodomia. Senti.
La sodomizzazione è un gesto gravissimo anche verso le donne, anche perché non è che alle donne faccia un male meno porco. Le donne, grazie alla gaiizzazione del mondo, adesso stanno sempre più subendo la sodomizzazione. La sodomizzazione è stata diffusa dalla pornografia.
Aspetta, qui innanzitutto lei è fissata con questo male porco. Cioè ogni volta dice fa un male porco. Vabbè, capito. A qualcuno farà male, ad altri no.
Ad altri piacerà, evidentemente.
Ma sì, ma altrimenti non è che uno, sì, per carità, c'è anche un po' di perversione in alcuni casi, anche un gusto del dolore. Però il male porco adesso non è che una cosa così oggettiva, cioè universale, scolpita nella pietra. E poi non ho capito, cioè le donne lo prendono più nel di dietro da quando il mondo è più gayizzato. È una cosa pazzesca, dai.
Questo dice la prof?
Sì, la prof dice così.
Fermatela.
Che la gayizzazione del mondo, che poi in realtà non esiste la gayizzazione del mondo, anche là è una balla, non è che ci sono più froci, cioè non è che da vent'anni a questa parte ci sono più froci. Tu vedi più froci, per me c'erano tantissimi anche prima. O comunque c'era una percentuale normale. Cioè magari oggi vengono più fuori, vengono più allo scoperto, c'è più un coming out, eccetera. Dunque si riconoscono anche di più, non vivono nei ghetti. Cioè non c'è, il mondo non è gayizzato. Cioè non è che c'è, capito? Non è che una malattia che si propaga, non è una. No, non è un'epidemia.
Ma
cioè,
dai, quella è matta.
Lei sostiene, però, la prof sostiene che la gayizzazione ha portato all'aumento della sodomia anche nei confronti delle donne, capito? Cioè, uomo e donna si inchiappettano di più, cioè l'uomo chiede di loro, anche perché il mondo è più gayizzato, cioè forse prendendo spunto come esempio, siccome davanti hanno la gayizzazione del mondo, si inchiappettano di più. Bah.
Amico mio! Cruciani! Parenzo Segaiolo!
Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta La Zanzara.
Giuseppe, ma la vuoi finire di sparare cazzate? Facevo il gigolo. Ma porco zio, ma ti sei visto in faccia? Ma ti sei visto in faccia? Mi hanno dato 500 euro per fare del sesso. Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Cosa hai fatto praticamente? Hai appoggiato il bastone bianco di lei contro il muro. Il cane guida l'hai lasciato fuori dalla stanza. E sicuramente, oltre a essere ipovedente, la tizia doveva essere anche priva di olfatto, perché altrimenti non si spiega come una persona, una donna, possa venire con te.
Ma lo fai ancora, Peppe? Ti faccio un'offerta.
Allora ragazzi, partiamo con Alessandro Pescara, vai.
Eccolo.
Pronto? Alessandro, vai.
Avanti.
Sì, allora volevo dire solo questo, che sono grato al dottor Cruciani perché mi ha fatto vincere una cena con 5 amici. In questo senso, avevo scommesso che trattandosi di una notizia per me orripilante...
Qual è la notizia orripilante? Non ho capito.
...appieno la tesi del magistrato di Treviso.
Beh, mi sembra evidente, mi sembra chiaro.
Ti conosco,
no,
ormai.
Mi sembra chiaro, a lei sembra chiaro, a me no.
Bravo,
ma no, sia,
io
ma
sono
dai.
Stato dirigente di una grande banca e amministratore per anni.
E vabbè,
sarebbe
chi se ne frega.
Stata la stessa cosa che avessi detto, sa, siccome hanno rubato... fate male, dovete rubare tutti anche voi, uguale.
Bravo, bravo, vedi, c'è gente senziente, c'è gente
Alessandro,
per bene.
Ma non ho capito, questo qua è un signore che è un privato cittadino, è anche un giudice, per carità, è un privato cittadino.
Non è un privato cittadino,
è un privato cittadino, il quale non è che se i ladri vanno a casa sua dicono no, lei è un magistrato, allora non spariamo, è nella stessa situazione, è nella sua stessa situazione.
Allora diciamo una cosa,
cioè non è un privilegiato.
In un far west siamo a posto.
Ma non è il far west, non avete capito un cazzo.
Bravo, bravo.
No, capito un cazzo.
E in primis lei avrà fatto pure
cazzo,
il direttore di banca.
Amico.
Che ha fatto? Il direttore di banca.
Ma
ha fatto
in giro?
Il direttore di banca.
Ma cosa fa? Il camionista?
Lei, senta,
il direttore di banca.
Ma,
poi bisogna vedere che banca. Bisogna vedere che banca.
Ma lascia che...
No?
Bisogna vedere che banca. Io, sicuramente la bancarotta ha fatto, no? Il direttore di banca.
Ma perché gli devi dire così? Ma la maggioranza silenziosa. Brava, vedi, una persona per bene, un direttore, un manager importante che chiama...
No, manager, lo stracciaculi sarà.
Mi rifaccio semplicemente...
Bravo,
quello
bravo,
che è una
bravo.
Norma di normale
bravissimo bravissimo
lei avrà fatto il dipendente di una banca sicuramente fallita nel frattempo.
Ma perché gli devi dire
no,
così
no,
scusa
guardi, le posso dire che è la più grande banca italiana e
vabbè,
non è fallito niente
vabbè, comunque.
Contrariamente forse a qualcosa che lei pensa non è
chi?
Proprio
no,
così
adesso chi? Non parliamo
chi?
Di fallimenti
qui. Di
no non parliamo di fallimenti là, che è una parola che
però scusi
ma
no, ma qui non abbiamo niente.
In casa degli impiccati, vai.
Ma
no,
noi non abbiamo niente
corda.
Da nascondere,
nulla,
amico mio.
Nulla,
non abbiamo
qua.
Niente da nascondere. No, siamo qui con la faccia pulita.
La
con
schiena
la faccia
diritta.
La faccia pulita.
In mano, in attesa della busta settimanale. Il 27 del mese. Siamo
quelle
qui.
Quelle mensile, veramente.
Ah, scusa, è vero. Sì.
settimanale. Comunque, Alessandro, non so se lo stesso si possa dire per lei che ha fatto il direttore di una banca. Chissà quale banca. Non lo sto insultando. Lui ha fatto il direttore di banca.
Io anche l'ho insultata e ho detto semplicemente.
Il signor magistrato,
il signor giurato,
vabbè,
lei...
ha fatto la scommessa.
Questa è la classe, è la classe dirigente
giurato,
del paese.
Ma quale classe dirigente? Il bancario dei Noantri.
Io sono molto grato e siccome sono una brava persona,
ma questo bisogna vedere.
Brindisi, lo farò alla sua salute.
Bisogna vedere, Alessandro, se lei è una brava persona, è tutto da verificare.
Si capisce dal tono della voce. Si capisce dal tono della voce.
È tutto da verificare. Comunque, Alessandro, io dico una cosa: non ho capito perché questo signore, questo magistrato che si chiama Mascolo, questo magistrato di Padova, abbassi la radio se non si capisce un cazzo, c'è il ritorno eccetera, voglio capire perché per lei ha fatto male, c'è un signore che dice
no,
io con la pistola sto meglio, mi posso difendere,
scusi.
Dunque lei dà ragione a Cecchi Pavone, lei dà ragione a Cecchi Pavone
e soprattutto rigorosamente osservare quelli che sono i dettami direi più elementari,
sì.
Che non è possibile fare quello che dice lui. Io mi armo, vado fuori e sparo.
Ma non ha detto questo, ma non ha detto lei non ha capito. Lei non ha capito, ma
mi
evidentemente
capito.
Ma evidentemente ma non è l'età, in banca non le hanno evidentemente dato la giusta formazione per capire una cosa molto semplice.
Io non ho detto niente di strano, ho detto semplicemente che nella sua veste forse è stato un po' imprudente dire quello che ha detto.
Scusi, signor Alessandro, hanno mai fatto una rapina nella sua banca?
Sì, l'ho subita una, guardi, con le rivoltelle alla tempia di un soggetto che poi si chiamava Sergio Seggio ed era uno delle Brigate Rosse.
Come no, assolutamente, assolutamente. A lei hanno puntato una pistola
prima
in testa
linea.
I brigatisti.
Sì,
amico
sì,
mio, ma lei doveva avere un mitra. Se avesse avuto un mitra accanto, avrebbe fatto Piazza Pulito dei peggiori terroristi della storia italiana.
L'ordine, tenga presente che io ce l'ho le armi, perché sono un ex cacciatore.
Ma scusi, lei è armato e viene a rompere i coglioni a noi, è pieno di armi e viene a rompere i coglioni a noi.
Avevamo il periodo peggiore che abbiamo vissuto negli anni fine.
Vabbè,
anni
adesso
70,
non facciamo la storia della sua vita.
Certo, però
noi avevamo l'ordine tassativo di non assolutamente opporre resistenza.
Ecco, pensa che
perché sì, certo, avrei potuto sparare. Poi magari ammazzavano 20 clienti e chissà cosa si sarebbe detto. Che
bravissimo, vedi, responsabile, molto bene, molto bene. Abbiamo, questo paese ha bisogno di gente come lei, grazie per averci chiamato.
È vero.
Sì, lei, sì, sì.
Ma grazie, non è vero, ma non è vero, ma non è vero.
Abbiamo bisogno di persone così.
Ma questo
così
se l'è fatta sotto,
classe
davanti alle Brigate Rosse.
Classe dirigente responsabile. Cos'è sta eco che c'è? Chiuda quel telefono che si sente la mia voce due volte. Classe dirigente, chiuda sto cazzo di telefono, però che non riesco a fare la ringa in
io
sua
non
difesa.
Sento niente. Fai la ringa,
sento
fai, la, eco fai la ringa. Fai
classe
la ringa.
Dirigente responsabile, schiena diritta, piazza pulita.
Ma piazza pulita di che?
È una trasmissione, non so perché, mi hanno segnalato che c'è la piazza pulita. Vado a fare la pipì, ci sentiamo dopo.
Ma no, ma aspetta.
No,
ah,
c'è
sì,
la musichetta
la sigla,
sotto,
sì.
Devo andare a fare la pipì.
C'è la prostata che funziona male, mi sembra.
No,
se
ho bevuto. No,
siccome
no,
c'è la prostata che funziona male.
Sono depresso, ho bevuto tanta acqua
no,
e devo andare a fare la pipì.
Ma che depresso? Non dire
sono
cazzate,
depresso.
A 40 anni devi fare il controllo alla prostata.
No, no, ma lo, no, quello non lo farò mai.
Sì, sì, fallo.
No, io ho paura di quella che fanno.
Importante il controllo alla prostata, dito il culo, anche quello veloce si può fare.
No, grazie, no.
Non solo quello medico, c'è anche quello
veloce. Nessuno metterà niente nei orifizi. Grazie.
Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso.
Cattiva! Cattiva!
La zanzara.
Buonasera Giuseppe, buonasera rotto in culo di Parenzo.
Mi ci ha parlato di Rom, il Rom oramai non si sa, il Rom chi sanno i campi Rom e campano là così e fare dire le 3.500-4.000 africani che arrivano e ogno lavoro in Italia non ce n'è per noi e dobbiamo dare sostegno e lavoro a loro, questo non è razzismo, questa è impossibilità, non lo possiamo fare, non ci sono le risorse per farlo, o si spaitono tutte e si pigliano i quota tutta l'Europa che dice che c'è l'Europa e spaitiamo o se no niente, un po' io essere Parenzo, capisci che un po' io essere o se no i campi tu Parenzo, i campi a tutto tu, c'è non a mangiare tu non c'è scassa la minchia, fa solidarietà.
Mi immagino quando Parenzo andrà a farsi la visita alla prostata che gli diranno che lì ha il cervello.
Vabbè ragazzi, adesso è esagerato, dai, su, ma dai, è esagerato, non lo trasformate in una vittima più di quanto già non si senta aggredito dai telespezzi, aggredito dai telefonisti, quelli che tu chiami, hai fatto pure confondere, quello che tu chiami i telefonisti.
Sì, telefonisti,
cioè ti senti
certo
vittima dei telefonisti, no, di quelli che tu chiami telefonisti.
Non me ne frega niente a me, proprio niente, ma è gente che io manco considero proprio, gente che non esiste e non è il paese reale è quell'ottimo bancario, classe dirigente, persona per bene con un ottimo blazer blu, delle belle
ma
scarpe,
sai,
una,
manco lo conosci,
sicuramente elegante nell'eloquio, gentile, forbito, ironico, non cattivo, non ha questo astio con verso il mondo di questi che chiamano maledetti. Cosa ti piace da queste Lores, Lores?
Lores, sai che Lores, devo dire la verità, che molti ascoltatori sì, mi dicono che sì, ha una voce erotica. E
adesso
devo, no, e devo dire, e devo dire che hanno ragione questi
Cruciani,
qua. No,
Cruciani,
nel senso che ogni tanto qualche. Io che sono, come sai, uno da quel punto di vista abbastanza morto. Cioè, per tirarmi su qualcosa, cioè, per eccitarmi, ho bisogno di cose particolari.
Sì,
cioè,
tu
ormai ho bisogno di cose particolari. Ho combinato di tutti i colori, ho bisogno di cose particolari.
Sì,
e
sì.
Per cui, però, Lores è una di quelle cose che ogni tanto mi fa venire l'arrapamento. Capito? La signora? Sì, devo dire la verità. Cioè,
ma c'è un medico al Sole 24 Ore lì a Milano o no? Il tuo
di
livello
solito, di
perversione mentale devastante ormai.
Di solito c'era un'infermeria qua sotto.
Sì.
Infermeria qua sotto.
Lasciamo stare, va.
Lasciamo perdere questa cosa sull'infermeria qua sotto.
Lasciamo
no,
perdere.
No, perché,
no,
cioè,
no, non sull'infermeria.
Successo anche un
dico,
fatto grave.
No, ma non dico sull'infermeria, se ci vuole però un reparto di sanità mentale proprio.
Ah, tu dici ci vorrebbe un reparto
te
di.
No, sì,
vabbè,
sì,
ma
sì,
lascia bene. No, non ci sono i psichiatri qua sotto, cioè non ci sono gli assistenti da quel punto di vista.
No, comunque niente, stavo ascoltando il podcast della Zanzara di venerdì e cioè, allora se può essere d'accordo, se può essere contro quello che dice, però c'è una voce che fa un sesso che, cioè, fermete proprio. E poi quando inizia a strillare napalm, 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 mamma mia, quanto mi piace la voce dell'Ores al mattino.
Napal, poi dice
Napal, sì,
Napal,
sì.
Finale
Nepal,
toglie la M alla
sì,
fine.
Sì, toglie tutto.
Però dai, devo dire la verità, questo ascoltatore sì, non ha torto.
È un disturbato, un altro disturbato. Ma uno dei tanti,
non,
non ti preoccupare,
torto.
Sono tanti disturbati che chiamano.
Non ha torto.
Direi
posso dire una cosina su una cosa che ho letto negli ultimi giorni che non conoscevo,
sì,
cosa che ho letto e non sapevo nella maniera più assoluta. Ma vi rendete conto, non interessa nessuno, interessa solo me questa cosa. Vi rendete conto che, come sapete, Confindustria ha un sacco di problemi che uno sta cercando di risolvere, cioè nel senso il Sole 24
parli,
ore, il Sole 24 ore. Il Sole 24 ore. In tutto questo, quello che possiamo definire noi in maniera brutale casino, casino.
Sì.
C'è un
sì,
signore sì, che io, di cui io non conoscevo l'esistenza, sì, sarà sicuramente una bravissima persona, per carità. Un signore che si chiama Michelangelo Agrusti. Leggo qui dalle, dai iscritti.
Agrusti, come no?
Certo, non so chi è, ti giuro, non so chi è, sicuramente persona bravissima, persona rispettabilissima, presidente di Industria di Pordenone, che durante uno dei tanti incontri di Confindustria
sì,
ha fatto sentire a queste persone che evidentemente si devono occupare di problemi più grandi, no?
Sì.
Cioè di numeri, di grandi numeri,
sì,
di ristrutturazione di un gruppo, eccetera, che ha fatto sentire un pezzo di Zanzara.
Beh, brava persona.
Sì, sicuramente grande pubblicità, va benissimo, però l'ho fatto sentire dicendo: ecco a che punto
sì,
siamo arrivati.
Ha ragione.
E c'era l'intervista di un
ha
signore
ragione,
Polegato, del
Polegato,
signor Polegato, che
come
attaccava no, mezzo mondo, naturalmente.
Sì.
Ora io dico: va benissimo, perché è un momento anche esilarante, comico, divertente,
sì,
sicuramente in un'atmosfera seriosa ci sta pure.
Sì.
Però ecco, io non credo che noi rappresentiamo in realtà un problema in questa situazione.
Mi
insomma,
pare ottimo Agrusti, ottimo Agrusti.
Beh, chiuso, chiuso questo discorso. Dove andiamo? Gianluca, provincia di Roma, dai. Gianluca, provincia di Roma.
Gianluca.
Buonasera
vai,
a tutti.
Gianluca.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Vai, vai ancora
dai,
tre
Gianluca,
volte buonasera. Adesso ti mando a fare il culo. Tu lo sai che io non sopporto i buonasera.
Allora,
cioè, buonasera, buonasera, arrivederci, buongiorno. Sono tutte cose insopportabili.
Vabbè,
di una radio morta, vecchia degli anni 70, 80, 90 e qualcuno lo dice ancora oggi. Buongiorno. Parenzo lo dice che è un vecchio,
scusate,
è un vecchio in testa.
Sì,
no,
sì,
ma non
sì,
ce l'ho
sì,
con te
sì,
Gianluca, per carità. Assolutamente.
Gianluca,
io,
Gianluca.
Vabbè, io volevo dire solo una cosa, che non c'è niente con questa trasmissione, che io sono rimasto un po' scioccato
sì,
dall'evento che è successo vicino a me, diciamo a paese Alatri.
Beh, ad Alatri chi non, non è rimasto scioccato da quello che è successo? Scioccato,
io,
adesso a me non mi sorprende nulla, eccetera. Mi sorprende il fatto che non sottolinei che ancora non è chiaro quante persone ci siano coinvolte,
sì,
quanti albanesi, quanti locali.
Sì, ma difatti io volevo dire solo questo, che io sono genitore, sono genitore e quando vedo queste cose
vabbè,
queste
adesso
cose
non
rimango,
è che solo i genitori, anche uno che non è genitore rimane impressionato dal fatto che uno fuori da una discoteca viene preso, massacrato a colpi di cricche e ammazzato
per difendere la fidanzata,
pare per un litigio di banale, insomma, no?
Io dico, ma questi ragazzi non si rendono conto di quando fanno delle cose le conseguenze, io quello rimango.
Vabbè, Gianluca, però
parliamo di un episodio che riguarda gli italiani.
Così, però, in questo modo
riguarda
andare
gli italiani,
sì,
se ne occuperanno gli amici dalla vostra parte,
no,
dell'episodio
non è detto,
di Alatri.
Non è detto, i responsabili pare siano albanesi. Attenzione, attenzione, attenzione.
Albanesi adesso.
Eh sì, albanesi, non sei un cazzo perché non hai letto,
non
hai occupato
letto
il tuo tempo negli ultimi due giorni a parlare, a leggere di Kierkegaard, non so di chi altro,
no,
e non ti sei, non ti sei occupato di problemi concreti, seri.
Camminate meravigliose,
ecco,
a Cortina,
non ti sei occupato di un problema di cronaca gravissimo, di un fatto di cronaca gravissimo, no, un problema di cronaca, e insomma è importante capire come sia. Sì, però non ci dire queste banalità, Gianluca, dici una cosa originale, non che sei sconvolto, che me frega a me se sei sconvolto.
No, perché io abito un posto dove siamo pieni di stranieri e qui andando avanti si sa che fine facciamo, insomma.
Sì, fine, vabbè ragazzi, però le aggressioni fuori dalle discoteche non è che sono opera solo di stranieri, adesso diciamo
appunto,
la verità.
Sì, no,
tra
io ho conosciuto da poco un ragazzo che mi ha raccontato di essere stato aggredito senza alcun motivo, poi magari ha fatto casino pure lui, da italiani, da milanesi, non so chi era, non c'entra nulla, assolutamente nulla.
Si
la
chiama criminalità, appunto.
Vabbè,
criminalità.
Leo da Modena, vai, Gianlu. Ciao, Leo Modena.
Allora,
dimmi,
io volevo parlare.
Sì, dimmi, dai.
Leo.
Sì, questo lo conosco.
Borghese,
sì.
Questo si mette male qua.
È emerso proprio dalla telefonata di prima del banchiere,
sì,
ok? Che lui deve stare fermo quando entrano i ladri.
Vabbè, ognuno però può, ognuno può
le armi a casa.
Sì, però uno può decidere anche di stare fermo, non è che per forza
appunto
è obbligato a reagire,
a sparare.
No,
io stesso dico
qua,
ah, tra l'altro, parentesi, aspetta, fermo un attimo, apro una parentesi. Mi hanno contattato un sacco di persone che vogliono dire, che mi hanno detto: ti offriamo, ti portiamo a sparare nel poligono di tiro, eccetera, eccetera. Io ringrazio tutti, ovviamente, ma voglio fare le cose pagando, voglio fare le cose pagando.
Bravo,
non
bravo.
Voglio fare le cose
anche
gratis,
perché i soldi le hai, quindi è giusto
sono
usarli.
I soldi sì, sono giusto. Benestante, normale.
Ecco appunto.
Normale, quindi. Per cui voglio pagare per
spendili un po',
per
spendili.
Capire come funziona, non per avere una pistola, per sparare. Poi non so se tira a volo, piattello, per imparare l'arte della pistola.
No,
l'arte.
Ci mancava questo.
Assolutamente.
Meglio quando ti occupi di sesso anale, guarda.
Leo, vai. Allora, che volevi dire?
E allora, Cruciani, tu proprio qua mi cadi. Quando io sono lì che vedo il tuo attacco verso il banchiere borghese
banchiere
e tu
borghese.
Mi cadi sul fatto che lui è lì che sta rischiando coi soldi che non sono suoi, lui lì c'è l'assicurazione, ci credo che gli dicono che non deve fare niente, mica sono
vabbè,
i soldi
ma io
suoi.
Infatti con lui, lui giocavamo, mica gli ho detto che doveva reagire dentro la banca e sparare ai ladri, dai Leo, su, se l'hai capita bene, se non l'hai capita sei un imbecille.
No, l'ho capita, però nel senso era lui che faceva quello che ti diceva, capito, ah non puoi perché diventa il Far West, no, se ti entrano a casa tua con i tuoi soldi, la tua famiglia e tutto, che fai?
Ah. Allora?
Che fai?
Che fai? Io se ho la possibilità di sparare, sparo. O comunque penso di sparare.
Anche la
penso
pistola.
Di sparare. Se avessi la pistola, forse
ma non
sparerei.
Ce l'hai perché sei una persona responsabile.
L'avrò,
dai,
l'avrò,
su.
L'avrò. Francesco da Macerata.
Sciocca la zanzara. Cruciani, due punti. Avrò un arsenale.
No, la pistola.
Detto,
pistola
detto.
Francesco da Macerata. Dai.
Ciao, Cruciani. Ti chiamavo l'altro giorno, solo che c'era poco tempo, che erano le ultime telefonate.
E vabbè, sti cazzi, adesso la parla.
Sì, 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 che c'ho la compagna mia che faceva la prostituta.
Ah sì, questo è buono, ah, questo, okay. È buono, questo è buono. Scusami, Francesco, io non ho capito una cosa bene, però adesso su, non è che ci puoi pigliare per il culo. Cioè tu alle 19:28 alle 19:28 ci stai raccontando, Francesco da Macerata, posto che mi dicono
provincia,
quella la costa di Civitanova là popolata da molte prostitute, cioè è diventato
benissimo.
Un bordellificio italiano, Parenzo, tu non sei a conoscenza,
no,
c'è la zona di Civitanova Marche, questo è un grande servizio che potresti fare per la televisione,
da,
quale televisione? Dice,
so. Servizio a Civitanova,
esatto, è diventato un bordellificio italiano,
c'è la scelta più assoluta, tu praticamente c'è da una parte quelle dell'est, minorenni, trans,
beh, minorenni adesso non lo so, ce lo stai dicendo tu minorenni però, cioè ma tu frequenti vabbè, questo tipo di prostituzione?
No, però ti dico, cioè, la compagna mia era una prostituta, perciò...
Allora, tu hai conosciuto la tua attuale fidanzata, compagna, mentre faceva la prostituta, cioè
no,
l'hai conosciuta?
No, io l'ho conosciuta dopo,
dopo.
Ma a me,
scusa,
anni.
Dopo anni che faceva la prostituta, vabbè, che sarà mai? È come se una prima faceva, che ne so, l'imprenditrice e dopo invece ti ha conosciuto. Parenzo, c'è forse differenza? C'è forse differenza tra un'imprenditrice del tessile, per esempio, e una prostituta? No,
assolutamente sì.
C'è differenza tra gli imprenditori che hai visto l'altro giorno a Cortina o con cui vai a fare i convegni e una che fa la prostituta di alto bordo?
Direi assolutamente.
Vendono tutti qualcosa, quella vende il suo corpo in tutte le sue diramazioni, come dire, in tutte le sue propaggini e in tutte le sue virtù.
Gli
altri vendono dei prodotti, sempre di prodotto si tratta, sempre di vendita è inutile raccontarci cazzate, è sempre un do ut des, è sempre un commercio.
Ti ricordo che
perché
le prostitute
è più degno quello? Perché è più degno il signor tu, aspetta, adesso, per fare un esempio, perché è più degno il signor Agrusti? Che hai notato prima.
Ma cosa dici?
No, per me è una bravissima persona, però anche una che è un'imprenditrice delle prostitute non è male.
Scusami, voglio chiedere una cosa, sono 19:29. Ha senso citare l'ottimo dottor Agrusti in questo contesto? No,
che c'entra? No, ma mica perché voglio fare un paragone, è una cosa che potrei citare chiunque, adesso mi è venuto in mente che c'ho qua davanti l'articolo.
Ecco,
cioè,
appunto.
Sto dicendo semplicemente una cosa.
È diverso, se non altro perché la prostituta non è iscritta a Confindustria e qui si accettano solo aziende, quindi fino a quando?
Sì, c'è una piccola differenza, però alla fine c'è sempre uno scambio, c'è sempre una vendita di prodotto, si vende sempre un prodotto, che sia il corpo, che siano le scarpe, che siano, che ne so, qualsiasi cosa, che sia le rondelle, eccetera, è uguale.
Ma la rondella non è esattamente...
Sì, i freni, per esempio, la grande industria del freno italiana, no? Uno vende il freno e vende invece vende altre cose, ma non mi fare andare adesso su cosa.
Appunto.
Fermila.
Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti Lavoro.
La Zanzara.
Luciani, sei riuscito a far dire a una mia amica che quando sente la tua voce le fai squirtare il cervello. Apocalypse Now, altro che top.
Luciani, sabato c'erano 1 milione di persone a baciare le mani al Papa. Ho un dubbio, ma quando è uscito dal bagno chimico se le sarà lavate?
Chi era quel signore con che gira l'Italia e gira il mondo con quella palandrana bianca? No, quella
Papa, palandrana bianca. Si chiama Papa, Santo
quel
Padre.
Signore,
no, adesso,
quel
è
signore.
Il vicario. Io adesso sono, come tu sai, di un'altra azienda.
Senti, non mi dire la solita puttanata.
Ma è vero, però vicario, è il vicario di Cristo in terra. Ma
è
non
un signore
puoi...
capo di uno Stato estero che rappresenta il centro...
Capo di uno Stato estero, sicuro.
Capo di uno Stato estero che rappresenta ancora il centro dell'omofobia mondiale. Uno dei centri principali.
No, lui sta facendo molto. Lui sta facendo molto per sconfiggere questo.
Vacque che dice quel signore con la palandrana bianca.
Ma
intanto sono...
lui è uno dei primi papi a pronunziare parole chiare su quel tema.
Alle parole del Papa non seguono poi fatti concreti, come sai, no? C'è ancora nei combini di tutti i colori. Uno dei centri non solo dell'omofobia mondiale, ma anche uno dei centri principali della pedofilia. Il rapporto.
No, vabbè, adesso devi ridurre.
Il rapporto dei preti che ci sono. Sì, ma amico mio, è un fatto o no?
La cristianità.
No, la cristianità. Il Vaticano. Sto parlando del Vaticano.
A questo mi pare
uno
veramente...
dei centri principali del conservatorismo mondiale. Io finché io non mi darò pace, finché il signor Papa.
Però scusami un attimo, il Papa non può essere Pannella. E io sai quanto bene ho voluto a Marco Pannella. Ma il Papa fa il Papa, non può essere radicale, liberale, aborto, divorzio. Quello è Pannella, cioè
quello
è un politico,
no,
che purtroppo non c'è più.
Però
tu vorresti che fosse una specie di piccolo Pannella.
No,
ma almeno
non rompessero i coglioni su vari temi. Almeno adesso... non ostacolassero le persone, è diversa la cosa, almeno non impedissero la circolazione dell'AIDS, per esempio.
No, ma quello non è che cosa
perché
fanno?
Ti dico questo, perché io non mi darò pace finché non ci sarà un pontefice che a Piazza San Pietro, di fronte ai fedeli che ancora, devo dire la verità, affollano le piazze, perché il papato è ancora in grado di mobilitare grandi risorse e un numero sterminato di persone, grazie soprattutto a quello che c'è intorno al papato, intorno alla Chiesa Cattolica.
Ma no, ma quelle migliaia di fedeli che c'erano sabato a Milano.
Anche
dai,
mia figlia
su.
Mi ha detto andiamo a vedere il Papa.
L'hai portata?
No, assolutamente.
E dove l'hai portata? A sparare? Dove l'hai portata? Alla vostra parte? Dove l'hai portata? Alla redazione di Libero Quotidiano? Dice, guarda, papà, il sabato e la domenica, io avrei voluto portare mia figlia a Cortina, ad esempio, o a Sciare. Dice, guarda, ma papà Giuseppe, dove mi porti? Guarda, ti porto a Libero Quotidiano. E la piccola, il giovane Viola, dice, come a Libero Quotidiano? Mi porti? Sì, papà ti porta da Vittorio Feltri. Vieni, amore, vieni.
Scusa.
No, non voglio andare da Feltri. Allora ti porto dalla vostra parte. Ti porto dalla... Ma dai, mi porta dal Papa. Voleva andare dal Papa, porta dal Papa.
No, voleva
no?
vedere il Papa. Questo per farti capire che...
È giusto.
Sì, senza capire nulla, ovviamente, a 11 anni del Papa.
Che c'entra? Come
no, ma è normale. Ma è normale che non capisca. Però per dire che rappresenta una specie di icona pop. Un'icona,
no,
il
icona
Papa.
Pop, ma
sì, rock, una specie di divo del rock. Ma va bene, è ottimo da questo punto di vista. Contenuti zero, totale, assoluto. Cioè, uno che dice che è a favore dell'immigrazione, che dice accogliere, mentre le porte del Vaticano sono chiuse a 8 mandate. Sono chiuse. Trovami uno accolto dal Vaticano. Uno.
No, è vero che la sera ci sono le guardie svizzere lì davanti.
Dai, su.
Ed
se provi a saltare il muro, i signori migranti.
Ti
danno una schioppettata, ma di quelle con
schioppettata, insomma,
le vecchie schioppettate, quelle là vere.
Schioppettate, sì, questo può essere.
Dai.
Naturalmente.
Non mi sembra di esagerare. Io ti dico, finché non vedrò il signor Pontefice a Piazza San Pietro con un che sventola un preservativo, con preservativo in mano.
Quella è Pannella.
Potrebbe essere un
Emma Bonino.
Che in nome della sopravvivenza delle popolazioni africane e in nome della lotta contro la morte contro la morte portata dalle diesi, dice: ragazzi, dovete mettervi il cappuccio.
Usate il cappuccio, dici.
Sì. Popolazioni africane. Sarebbe... Sì, quella è la grande.
No, ma io sono
d'accordo
con te,
figurati, della vita.
Però.
Sei a favore della vita. C'è una contraddizione. Il Vaticano è a favore della vita. È a favore della vita. Adesso Don Di Giacomo, Don Filippo Di Giacomo si incazzerà. Che dice che ascolta sempre questa trasmissione perché è straordinaria, perché gli fa venire in mente tante cose, perché sono matto, eccetera. E io dico una cosa: siete a favore della vita e allora dovete diffondere il preservativo anche nelle parrocchie. Dovete mettere i distributori, ecco, di preservativi davanti alle... Siete a favore della vita, siccome la castità, non è che puoi puntare sulla castità, perché è impossibile. E allora devi mettere i preservativi.
Basterebbe metterlo davanti alle scuole, davanti alle scuole. A proposito, alla sede della Confindustria, alla sede del
questo
Sole 24
questo
Ore.
È buono,
cominciamo,
questo è buono.
A me hanno insegnato i vecchi compagni del partito: cominciamo da ciò che c'è più vicino. Cominciamo da qui, dalla sede del
Capanna,
Sole 24
Capanna,
Ore.
Capanna, che vogliamo fare? Un'azione dimostrativa.
Un momento, sono stato evocato, ovviamente sono ancora in Umbria, ma con i soldi del vitalizio testé posso immediatamente arrivare alla sede di Viale Monterosa, dove dovremmo piazzare un grandissimo distributore di preservativi di tutte le marche, anche quelli ritardanti, perché alla mia età ne ho fortemente bisogno. Preservativi ritardanti anche al gusto della fragola, perché credo importante che in questo momento il quotidiano sulle 24 ore si preservi, no? Il termine preservativo vuol dire preservare, si protegga, diciamo.
Sì, è bene.
Quindi ci vorrebbe un grandissimo ci vorrebbe un grandissimo preservativo gigante, proprio da mettere dappertutto, da incartare proprio anche il giornale, probabilmente. Questa è un po' un'idea che mi è venuta in questo momento, così, lì per lì.
Comunque, titolo di libero è: difende la ragazza massacrata dal branco di albanesi.
Dal branco,
massacrato dal branco,
dal branco di
albanesi. Ancora non è certo.
No,
che giornale è?
Il Quotidiano Libero, ovviamente.
No, adesso non bisogna offendere il giornale su cui scrive anche il sottoscritto. Vabbè, ragazzi. Pochi giorni fa, non è che alla fine bisogna dare ragione a Salvini, pochi giorni fa, lo dico come punto interrogativo, pochi giorni fa ho visto, mi sembra, su Rai 3, l'ottimo amico tuo, come si chiama, anche amico mio, come si chiama, il figlio del signor Sottile, sì, Salvo Sottile.
Salvo, l'ottimo Salvo.
Figlio del signor Sottile, cioè Salvo Sottile.
Salvo Sottile,
figlio
l'ottimo
signor
Salvo.
Sottile, è chiaro che figlio del signor Sottile,
il grande,
essendo
il
Salvo Sottile.
Peppino Sottile, certo.
Allora, Salvo Sottile che conduce, che è, Mi Manda Rai 3, no?
Mi Manda Rai 3, ovviamente su Rai 3, no?
Beh, sì, certo.
Sì, no, faccio per dire, un po' ridondante,
sì,
però.
Sarebbe paradossale se
sì,
andasse.
Sì, però sarebbe divertente, se andasse su Italia 1, diceva Mi Manda Rai 3, ma che cazzo di roba è, comunque.
Sarebbe stupendo. Però mandavano un servizio sugli autovelox,
sì,
che fanno incazzare tutti gli italiani,
utile,
anche moltissime
utile.
Persone che ci stanno ascoltando.
Molto utile.
E allora, se dovesse
Bravo.
Essere vero quello che esce fuori da questo,
certo,
questa opera mirabile del dottor Sottile, che
ottimo.
Non è il dottor Sottile, che in questo caso non è amato.
Non è amato, ma è
amato,
sempre l'ottimo,
è sempre
Salvo Sottile. Esatto.
Che succede? Uno dice: cazzo, allora mi è stata fregata. Cioè, la cosa riguarda tutti i comuni, non solamente quelli di Milano e dintorni, oppure alcuni comuni che fanno cassa. Sentiamo.
La prima fonte di entrata delle multe sono i cosiddetti autovelox.
Esistono strategie utilizzate dai comuni e dai vigili urbani per fare cassa attraverso le multe?
Sì. Basta passare i limiti di velocità, renderli praticamente impossibili ad essere rispettati.
Gli autovelox possono essere taroccati?
Gli autovelox possono essere toccati, basta poterli posizionare in modo non perfettamente parallelo alla strada, e quindi già automaticamente quei 10-15 gradi inclinati possono aumentare la velocità.
Cioè, lei sta dicendo, se l'autovelox viene inclinato di poco cambia
certamente
la percezione,
certo,
della velocità?
Certamente.
E cosa comporta questo?
È un aumento della velocità, perché si riduce lo spazio.
Quanti sono gli autovelox oggi in Italia?
Fra autovelox e tutor non meno di 10-15 mila presenti in tutto il territorio nazionale.
Quante di queste strumentazioni presenti sulle strade italiane sono omologate?
Nessuna.
Cioè, lei sta dicendo che gli autovelox che operano oggi in tutta Italia sono, tra virgolette, illegali?
Confermo.
Si tratta di strumentazioni,
diciamo, farlocche.
Ragazzi, ma guarda che, cioè, è un tizio, credo che sia un ex agente della polizia municipale, non so di dove.
No, sarà della polizia, quella che si occupa
della polizia stradale.
La polizia stradale, appunto.
Mi dicono, perché me l'ero dimenticato, il quale dice che praticamente tutti secondo le sue calcole, cioè, sono tutti tarocchi. Poi dice che uno non si incazza. Vabbè. per fare cassa, per fare cassa.
Ricorso, ricorso, ricorso quando vi arriva una multa. Subito ricorso. Negare, negare.
Scusa,
come dico la vacanza di Natale. Negare, negare sempre.
Carlo da Roma, vai.
Presente vacanza di Natale. Dice
no,
negare, negare sempre.
Vai Carlo, abbassa l'audio, vai. Mio amico diceva sempre, quando ti dicono alla tua ragazza, ti dice mi hai tradito, negare sempre fino alla morte.
Ma no, io mi riferivo semplicemente.
Sì, lo so, io l'ho estesa, vai Carlo.
Come al solito.
Se mi fate parlare.
Prego Carletto.
Arrivato il fascista, mi sa.
Carletto, Carletto,
ecco,
Carletto.
Cominci. Andrucia, senti un po', devo farlo. Ma tu hai fatto mai un'ecografia a prostata?
Sai che non l'ho fatta? Non l'ho fatto mai. A 50 anni dovrei fare l'ecografia per la prostata, sì, è vero.
Perché non mi ha fatto una cosa dalla prostata, tanto non mi ha messo il dito al culo.
Ma non è così che
eccolo
si fa,
qua.
Quelle serie non si fanno
eccolo
così,
qua.
Dai, io scherzavo, naturalmente, una volta si faceva così, oggi ci sono strumenti più, come dire,
si fa
più raffinati.
Ma no, perché visto che hai fatto il gigolò, forse hai provato a
ma
prendere.
Non è
il
vero, ho detto che paio di volte mi è successo. Dai, su, Carlo.
Beh, ho capito, però.
Non l'ho fatto.
Ho detto
ma
io
non ho fatto per mestiere il gigolò, non l'ho mai detto. Ho fatto
capitato,
il gigolò, no.
Se è capitato cerchi paone truccato, ci sei andato, insomma.
Ma no, cerchi paone truccato e ci sei andato, no, in realtà no.
No.
Vabbè Carlo, che mi vuoi dire con questa telefonata, caro Carlo?
Da quattro stronzate, fammi di pure a me.
Ma perché devi dire quattro stronzate? Ma sfogati con tua moglie,
Carlo,
sfogati con qualcun altro.
Perché mi devo sfogare con mia moglie?
Ma sfogati con tua moglie.
Non ha nessun affetto, non ha nessuno, è solo. È un uomo solo. È un uomo solo, è un uomo che non ha nessuno. Ha soltanto l'800 24 0024 dalle 18.30 alle 20.50.
Fa zitto dei Parenzo, sino poi te comincia a attaccare e poi comincia a dirmi molte denuncio.
No,
19.46. Vediamo cosa succede.
Ha detto che sei un uomo solo, Carlo. Ha detto che sei un uomo solo.
Un uomo molto triste, solo.
Stasera non mannava, guarda,
scusa, ma non ti andava di telefonare e chiami, essere incoglionito sei.
Fanno salutare ogni tanto.
Ma non è che funziona così, scusami Carlo, non funziona così.
Non sono i coglioni a parlare con voi, capito? Non ci trovo più manco soddisfazione.
Ma
dai,
attacca Parenzo per quello che dice, allora, no?
Ma
non
perché,
che c'entra?
Perché te devo attaccare a Parenzo per farti fare audience? Perché?
Ma che me frega? Ma sei tu che hai chiamato? Ma sei tu che hai chiamato? Ma perché è cretino poi? Scusa, perché è cretino?
Parenzo, sanno tutti quello che te, no? È limitato su tutto, sull'attesa, sulle domande, è limitato su tutto Parenzo. L'unica cosa sempre che ho detto che c'ha delle belle la compagna, poi adesso è
adesso
limitato.
Ma fatti i cazzi tuoi.
Dottore, dottore, beve Prosecco, la fleddo, fleddo, andato a prendere Prosecco, Prosecco, Prosecco.
Tu sei nato Filippino per fare il servo.
Quando parla con Leone alla radio, quando con Leone Callo, quando con Leone Callo fascista parla alla radio, dottore lascia microfono e va a parlare, e va bene Prosecco. 19 e
aspetta,
dovevi far cervello.
Scusa, però scusa, hai detto
alle 19.47.
Hai detto una cosa, Carlo. Scusa, hai detto una cosa sbagliata, Carlo. Hai detto lui, come si vanta di essere ebreo, tu ti vanti di essere fascista. Non è proprio la stessa cosa.
Un po' diverso.
Cioè, non è che uno essere ebrei essere fascisti, non è la stessa cosa. Ma che cazzo vuoi? Hai chiamato tu? Hai chiamato
tu come al solito.
Carlo,
ciao,
signor Carlo.
Ma chi se ne frega? Chi
se
è
ne frega?
Questo qua? Chi
ma
è?
Nessuno, il malamico immaginario, non ha nessuno questo.
Carlo,
non ha nessuno?
Allora ragazzi, io chiamerei il giudice Angelo Mascolo, in servizio a Treviso,
sì,
in servizio a Treviso come GIP del Tribunale di Treviso, il quale nei giorni scorsi ha detto che lo Stato non c'è più, che lui
sì
gira con la pistola, che ultimamente gli è successo anche un fatto spiacevole, che l'hanno rafforzato in questa convinzione, che la gente deve potersi difendere da sola, che abbiamo perso il controllo del territorio e tante cose ancora. Torniamo seri per un attimo, perché questa è una cosa molto importante cui io tengo personalmente, la difesa personale. Parenzo è contrario a questa roba qui e penso che voglia criticare questo giudice. Speriamo che risponda al telefono come al solito.
Vediamo.
Pronto?
Dottor Mascolo, sono Cruciani.
Sì, buongiorno.
Dottor Mascolo, dunque, è vero che lei si vuole armare?
No, non è vero.
Beh, come no, dice.
Beh, l'ha detto lei.
Ho detto che se mi trovo a dover andare da solo di notte per strada, porto con me, siccome porto l'armi, porto la pistola.
Ah, per cui già ce l'ha la pistola.
Certo, ho diritto di averla come magistrato.
Sì, per carità, a me, io sono favorevolissimo a questa cosa qua, si figuri.
Sì, sì.
Ma è vero che vuole dare la pistola anche a sua figlia?
Ma che sua, mia figlia è magistrato. Ma chi è che dice queste?
Lo Stato non c'è più, darei la pistola pure a mia figlia. Questo leggo un titolo.
Ma non è vero, ma non è vero.
Non l'ha mai detto.
Ma come faccio a dargli la pistola se quella è magistrata e la può avere da sé la pistola? Vi rendete conto di quello
che dicono? No, ma è come dire, scusi dottore, è come dire, siccome una provocazione ovviamente, immagino la sua, è come dire, siccome lo Stato non ci difende, il cittadino si difende da solo, questo è il senso, credo,
no? No, non è affatto quello che dico. Io dico che io di notte, se vado da solo, mi porto la pistola. Io.
Sì. Perché se la porta?
Però facciamo un ragionamento sullo
ma
Stato.
Se tutti
che
facessero così, però, sarebbe il Far West, no? Se tutti facessero come lei,
ma
che è un
come io ho scritto, il problema è a monte. Se ci dovesse essere un miglior controllo del territorio, come c'era fino a pochi anni fa.
Ma è impossibile controllare capillarmente il territorio, lei lo sa, no? Cioè, è comunque impossibile, per cui la pistola serve nel caso, o no?
Guardi, lo Stato non ha più un controllo solido del territorio.
Ed è giusto che la gente pensi di difendersi da sola?
No, io dico che è giusto che la gente si difenda quando si trova in certe situazioni, come per esempio si trova in casa e ha dei ladri, si difenda.
Lei pensa che la legge sia troppo punitiva nei confronti di chi si difende?
Ma no, guardi, perché la legge prevede l'uso legittimo delle armi anche nel suicidio, quindi non è una
Che cosa le è successo l'altra qualche sera fa che ha fatto scattare questo suo appello, diciamo?
Ma guardi, ho fatto un sorpasso che può darsi pure che sia stato imprudente, non lo so, non ho idea. Sa di fatto che questi mi hanno inseguito, continuavano quasi sì. Mi tamponavano e mi venivano dietro, tipo sa nei film, no?
Sì, sì.
Ripeto, per fortuna ho trovato questi gentilissimi carabinieri che mi hanno dato una mano.
Dunque, da qui ha capito cosa? Che avere un'arma è meglio.
Io ho capito che se mi avessero chiuso in un angolo e mi avessero tirato giù dalla macchina, vedendo la pistola si sarebbero spaventati e sarebbero scappati.
Se un giudice oggi dice che armarsi serve a difendersi ed è cosa buona e giusta avere una pistola, cioè non criminalizza la pistola, qualcuno può dire, per me lei fa benissimo, io sono favorevolissimo a questa cosa qua, è un appello ad armarsi.
Non è un appello ad armarsi, è la constatazione che purtroppo che bisogna che lo Stato nella persona di chi governa si attivi per evitare che la gente, c'è il famoso detto latino ne cives ad arma ruant, no? Perché i cittadini non corrono alle armi. C'è bisogno di maggiore, la gente ha bisogno di maggiore sicurezza, ma non mi pare di dire una cosa.
No, ma per me lei dice una cosa. Per me lei dice una cosa normale. L'altro giorno sentivo in un dibattito c'è Chipaone che chiede le sue dimissioni perché un giudice non può esprimersi in questo modo. Così dice il signor Chipaone.
Io pago 2/3 del mio stipendio di tasse. Potrò dire quello che penso.
Senta, ma la Lega naturalmente ha applaudito il suo intervento. Non è che si vuole candidare lei, no?
Ma io no. La Lega può applaudire, ma la Lega mi ha insultato tante di quelle volte, non c'è problema.
Però lei è andato anche a un convegno della Lega, se non sbaglio.
No, era una cena in cui io ero solo e un mio amico mi ha portato insieme, ha detto vieni con me che vado a cena, siamo un po' insieme.
Cioè Salvini
c'era,
che...
C'era, è vero, era una riunione della Lega.
Appunto. Ma lei
ha
mai votato la Lega?
Ma guardi, non voto da... Saranno 30 anni che non voto.
Dunque è Salvini che la pensa come lei, non è lei che la pensa come Salvini.
Guardi, io la penso così, non so gli altri come la pensino, però lei deve anche andare a vedere come la pensano dentro di loro, perché c'è tanta gente che da fuori dice chissà cosa, però dentro, in Italia siamo specialisti, no?
Meglio un brutto processo con bel funerale?
Verissimo.
Verissimo, cioè meglio un brutto processo con bel funerale.
Quindi meglio uccidere, quindi, vabbè.
Per difendersi...
No, meglio uccidere, meglio uccidere. Se io devo essere ucciso, mi difendo.
Ma questo è già così, però. Signor magistrato, è già così, mi pare, sono Parenzo.
Certo, ma io infatti ho detto delle cose assolutamente...
Cioè, se i cittadini cominciano ad armarsi di più, lei non si scandalizza?
No, mi scandalizzo perché dico che se i cittadini hanno il pensiero di armarsi di più vuol dire che hanno paura, se hanno paura vuol dire che non sono protetti.
Però non si scandalizza se i cittadini cominciano ad armarsi, lo ritiene una cosa giusta, anche liberale?
Beh, guardi, in America intanto è concesso, ma
appunto,
io ripeto,
lei si sente più sicuro con la pistola, sì o no?
No, neanche un po', perché so che ti porta dei guai, e da usare solo nei casi estremissimi.
Va bene, capito? grazie dottore, arrivederci.
Ci mancherebbe.
io non so se siano state riportate male alcune parole del giudice Mascolo, il giudice con la pistola, ormai soprannominato così. Però devo dire, Parenzo, che mi sa che è successo qualcosa negli ultimi giorni. Se l'è un po' fatta sotto, signor Mascolo.
Cioè, beh, cioè magari ci ha ripensato,
visto,
giustamente.
Ha visto la valanga di critiche. Resta la cosa fondamentale. Resta, sta passando questo principio cardine. Cardine degli Stati Uniti, che vorrei che si affermasse anche qui in Italia.
Ma per carità,
che avere la pistola è una delle forme massime di libertà.
Ma quale
è una delle espressioni?
In mano alla Lores, in mano, la pistola in mano alla Lores.
Perché Lores, che male ti ha fatto, signora Lores?
Ma è una disturbata mentale. Ma se a quella lì le dai la pistola,
ma quello mica
è tutto pericoloso, è pericolosissimo.
Avere
dai
una pistola, non dico l'obbligo, avere una pistola è una delle forme più alte,
tu
più importanti,
chiedere, no,
della libertà personale.
No, tu dovresti,
senti,
chiedere
a me dei danni collaterali,
stato,
dei danni collaterali. Sì, ma lo Stato non può. Io, a me mi rode il culo quando dice più Stato, perché non, mi dà fastidio lo Stato onnipresente.
L'uso
il cittadino
della forza
ogni tanto deve badare
è
a se
di
stesso.
Esclusiva competenza dello
sì,
Stato.
Sì, va bene, sì, assolutamente. Sono d'accordo, sono d'accordo.
La polizia ha tatuato sulla giacca sub legge libertà.
Ma che cazzo c'entra?
E hanno
questo,
sotto, cioè,
non
anche
c'entra
loro,
nulla.
No, anche loro sono sottoposti alla legge. Vuol dire che anche loro, quando sparano e quando uno sono le armi, devono farlo in funzione della legge. Questo,
senti,
vuol dire,
lo sai che lo conosce il signor Trentalance?
Comunque, scusi, ma Trentalance,
lo conosci il signor Trentalance?
No, prima di Trentalance, allora, sulla vicenda di Alatri, peraltro, mi risulta che ci siano 9 indagati per la morte del povero Emanuele, 8 italiani e uno straniero. Questo lo dico, diciamo così, mi viene anche la voce di capanna, a beneficio di quello che hanno scritto oggi gli amici del cosiddetto quotidiano Libero.
Vabbè, adesso però non è che puoi fare un'ossessione con Libero.
No, non è solo un'ossessione.
Allora, il signor Trentalance mi ha portato oggi un
Trentalance
vino, ex pornostar.
Sì. Cosa
anche
fa
se poi
adesso Trentalance?
Quelli che hanno fatti pornostar dicono sempre mi ritiro e poi ritornano, come per esempio Rocco,
sì,
che sentiremo più avanti, signor Siffredi,
anche una
dice,
carrellata
torno,
di
a fare, torno a fare il pornostar, ha
torno,
detto ieri a Barbara Duzzo.
Bellissimo.
Il signor Trentalance pare invece avviato verso altri lidi, è passato da qui prima per farsi intervistare al signor,
sì,
Ruggeri.
Cos'è, socio della Confindustria, è diventato Trentalance?
No, beh,
no,
sì,
non
avrebbe,
so,
avrebbe titoli, secondo
avrebbe
me
titoli,
avrebbe titoli,
sì.
E mi ha dato un vino che produce,
cioè, produce
lui
vino,
produce
adesso
vino, sì,
ah, vedi,
che si chiama Il Peccatore.
Il Peccatore, bel nome, bel nome.
Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!
Siamo il top, siamo il top, siamo il top!
Ma va su,
La Zanzara.
Scusate, ma per quale cazzo di motivo la Filippina dà del dottore a Parenzo che non è laureato? Boh.
Ciao Parenzo, siamo ad Amsterdam.
Siamo i miserabili.
Non siamo la maggioranza silenziosa. Siamo andati a Donnini e adesso ci stiamo fumando un cannone.
Siamo al top.
Ah, ah, ma io sto pisciando le lavandine.
Dai.
Ma adesso ripeti per Cruciani cosa mi hai detto?
Ma tu lo farai al tuo del celibato? Sì o no?
Sì, quindi?
Se, non con una puttana, almeno se devi andare con una puttana chiamami che vengo anch'io.
Siamo al top.
Ragazzi, stiamo aprendo anche noi le coppie, caro Parenzo, stiamo contribuendo al libertinaggio in un'Italia ancora, beh, insomma, non troppo.
Beh, insomma,
ancora un po' cupa da questo punto di vista, ancora un po' bigotta.
Ma
da
non
questo
mi pare
punto
per
di
nulla, mi pare che accada di tutto invece. Magari bigotta. Ma che cosa vorresti tu? Non ho capito. Scambi di coppie, gente che. Ma non ho capito.
Amico obbligatori, naturalmente. Signor Rocco Siffredi dice che tornerà al porno.
Tornerà
al porno.
A bomba, dice.
Ho una famiglia bellissima, ho tutto per stare bene, però poi in realtà mi manca l'altra metà, che è il mio mondo, il set, l'ambiente dove che ho sempre sognato è quello di fare, è il pornostar, regia, produzione, porno.
E quindi sei tornato a farlo?
Sì.
E me lo dici così?
Come te lo devo dire?
Me lo dici così.
In realtà un po' l'aveva già detto, si era un po' capito. No, si era un po' capito da quei filmati con la signora Malena. Con la signora Malena. Ma riprenderemo più avanti questo discorso con Rocco, caro Parenzo, nei prossimi giorni.
Per carità, ci
magari anche qui a discutere con lui di questo grande scontro, di questo scontro di civiltà tra Gwyneth Paltrow e la signora De Mari. E la signora De Mari. Io immagino questo grande scontro, non so perché, ci ho pensato il fine settimana. Cioè, grande scontro intellettuale, filosofico, moderno, contemporaneo, direi, tra Gwyneth Paltrow, da una parte, la filosofia del sesso anale, con le sue angolazioni, con le sue difficoltà e con i suoi piaceri, naturalmente, dall'altra parte la signora De Mari, che invece ne racconta i tratti orripilanti, i tratti drammatici, se vuoi, no?
Che per qualcuno subire la penetrazione dell'ano di un pene, primo, fa un male porco, secondo, causa fuoriuscita di feci.
Beh, tu capisci, se uno descrive questa roba in questo modo, c'è una differenza, c'è proprio uno scontro di civiltà.
Ma fermatela.
Direi che c'è uno scontro di civiltà, altro che Islam contro cristianesimo, altro che Islam contro Occidente. Il vero scontro di civiltà oggi è quello tra la De Mari che dice no al sesso anale e la signora Paltrow che dice... Il sesso anale è stato doloroso, un percorso doloroso che poi, vabbè, dipende anche lì, ma straordinario. E racconta, questo è il vero scontro di civiltà oggi.
Tu credi?
Assolutamente. Il mondo si divide in due, ricordati sempre questa cosa
sì,
qui.
Sentiamo, in due.
Fatti insegnare al maestro. Il mondo si divide in due, tra quelli che sono appassionati del sesso anale e quelli che lo respingono filosoficamente.
D'accordo.
Il mondo ha una divisione chiara, netta, inequivocabile. Il vero scontro di civiltà è questo.
Naturalmente.
Beh sì.
Ecco l'altro lì.
Io farei una telefonatina.
A chi, caro?
No, dopo lo facciamo, dopo. Gianfranco, provincia di Latina.
Dottor
Gianfranco,
Cruciani,
dimmi, sì.
Non ti dico buonasera, non ti faccio i complimenti, se no ti incazzi.
Gianfra, dimmi però, si parla alla radio, non si sta zitti.
Sì, è vero, hai ragione, mi devi levare una curiosità.
Dimmi,
quando in qualche puntata di qualche tempo fa ho visto su YouTube, hai raccontato un episodio di quando sei andato al centro massaggi con la tua amica.
Sì, l'ho già raccontato mille volte, adesso perché che facciamo, zanzarologi, che facciamo?
Il video si interrompe e mi è rimasta questa curiosità di sapere come va a finire.
Ma non è successo. Allora, sono andato. È il caso che ritorno su questa cosa.
Sì,
qua,
ritorna
te?
Perché io questo aneddoto non lo ricordo, Franco. Allora, cioè, tu saresti andato in un centro massaggi con una fidanzata, no?
Sì, no, fidanzata.
Con un'amichetta.
Sì, amichetta, insomma, una.
Con una con cui
23:30 di un giorno feriale della primavera, estate del 2000, credo, e 12, forse addirittura 2011.
È andato in prescrizione.
È andato assolutamente in prescrizione. Allora, una mia amica mi manda un messaggio, ancora la ricordo, una tale, non mi dico, forse è meglio non fare nomi. E mi manda un messaggio e mi dice, vieni con me a fare un massaggio dai cinesi.
Inconsapevole
di quello che sarebbe accaduto, rispondo, sì, certo, cara, è passata, se mi è con la macchina, mi è venuta a prendere, mi ricordo ancora con una mini.
Scusami, se una ti dice, andiamo a un centro massaggi cinesi,
può essere anche una cosa innocente.
Non è come dire, andiamo alla Treccani. Cioè, io penso che sia vagamente diverso.
È anche difficile andare alla Treccani, appunto, dove non sono mai andato.
No,
dove peraltro.
E chiediti perché. Comunque andiamo avanti nel racconto.
Vabbè, anche tu non credo che hai frequentato la Treccani giorni e giorni.
Oggi sono andato alla Treccani. E comunque andiamo avanti, chi se ne frega.
Vabbè, comunque mi chiama, passa con una bellissima minimino, molto bella, faceva la modella, eccetera.
Okay.
È passata e siamo andati sui Navigli, sul Naviglio Pavese qua a Milano, un centro massaggi cinese, un posto angusto, anche sporco direi. Però sai, non mi sono impressionato per questo. Caro Gianfranco, mi rivolgo soprattutto a te che hai chiamato per ricordare questo aneddoto.
Ci siamo messi su
due lettini messi uno accanto all'altro, con due signore cinesi che hanno cominciato a massaggiare. A un certo punto, come dire, io e questa signorina ci siamo avvicinati l'uno all'altro e abbiamo cominciato a pomiciare, a un po' allungare le mani, eccetera.
Con chi? Con la cinese?
No, io e la signorina. Nello stesso tempo, meanwhile, due cinesi...
Frattanto,
le cinesi hanno cominciato ad armeggiare sui nostri rispettivi sessi.
Le cinesi?
Le due cinesi, sì.
Ah, ho capito.
e due cinesi. È finita nel modo in cui potete immaginare che sia finita, in una specie di groviglio di mani.
Sì, saranno interessati gli amici di Sole 24 Ore per il piano industriale, visto che per questo grande racconto che hai fatto.
Mi è stato sollecitato dal signor Gianfranco dalla provincia.
Sì, per carità, per carità.
Gianfranco, sei stato soddisfatto in questo?
Molto soddisfatto.
Ecco,
molto
se queste cose qua fossero regolamentate, cioè
bravo,
se queste
bravo,
qua, queste signore cinesi, cui io poi subito dopo ho versato con mio grande rammarico 120 euro, 120.
Ma non tanto, non
beh,
tanto.
Non tanto cazzo,
ma scusami,
cioè...
non potevate massaggiarvi tra di voi gratuitamente
no,
senza
lì,
ricorrere?
No, la perversione
no,
è quella.
Ah,
amico
scusatemi, scusatemi, scusatemi.
Amico mio, non ci fu amplesso, però devo dire la verità.
No,
non ci fu
neanche.
Tra noi due, non ci fu amplesso.
Ci fu... tra chi ci fu?
No, tra nessuno ci fu amplesso, ci fu solo un gioco di mani. Però adesso al di là dei dettagli che sono anche importanti. Tanti, per carità, e decisivi anche.
Sì, li daremo in allegati in audio con Sole 24 Ore domenica al posto dell'inserto culturale, probabilmente.
Devo dire che potrebbe vendere anche di più. Però al di là dei dettagli, c'è un elemento fondamentale. Se questi 120 euro che io piazzai nelle mani della sporca cinese lì a
no,
Megera, no, ma non quelle due, della Megera che governava queste due stanze schifose lì in quel posto là, se fosse stato tutto registrato, lo Stato avrebbe incassato qualche cosa, invece no, invece no, non è riuscita a incassare su questa attività, diciamo la verità,
per la regolamentazione.
Di assoluto meretricio, Parenzo, no? Si può definire così questa attività, di assoluto
direi,
meretricio?
Direi,
beh,
direi.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ciao Giafra, ciao. Basta ragazzi, perché mi avvertite di queste cose? Io non le voglio più sentire queste telefonate, ogni volta ci arrivano queste telefonate del signor Fede. Cioè ogni volta chiamano Fede. Fede, questa volta credo per la testimonianza oggi di Berlusconi, che è andato al
processo certo.
Per bancarotta, per contributo in bancarotta, come si chiama quel reato di cui è accusato
bancarotta
Fede?
Bancarotta,
sì, no, concorso in bancarotta in cui Berlusconi ha spiegato i soldi che ha dato all'Elemora, una parte presa da Fede,
dato. No, lui
che
ha dato veramente,
che avrebbe preso anche Fede, cioè vabbè, tutto un groviglio di cui non ci interessa nulla. E hanno cominciato a tempestare di telefonate Fede dicendo: direttore, ma allora di nuovo, eccetera. È successo il patatrac un'altra volta, naturalmente ci hanno mandato la telefonata. Vai.
Ma direttore, Berlusconi presta soldi all'Elemora e lei si intasca un milione di euro.
Ma va a cagare, cretino.
Ma non va bene.
Adesso sì, ho il tuo culo.
Ma no, che c'entra il culo?
Ho il tuo culo, cretina.
Ma no, cretina.
Puttana.
Ma no.
Ti do del cornuto, figlio di puttana. Cretino che non sei altro.
Ma non sono cretino.
Sei una testa di cazzo.
Ma perché testa di cazzo?
Hai capito? Cretina o cretino che cazzo sei? Non me ne frega niente. Hai capito, idiota? Per fortuna che sei un idiota. Oggi c'è il processo, viene a prendermi per il culo, dove si parla delle intercettazioni e naturalmente lo sono ancora in piedi, perché il processo è ancora in piedi. E adesso vai a fare in culo. Va bene, perché con... tu la prendi nel culo, cretino o cretina che tu sia.
Perché
risponde perché? Tutte le volte, questo è il punto, perché risponde?
Siete delle merde, porca la puttana, andate a far culo.
Non ce la faccio. Ogni volta risponde a questi sconosciuti che lo tempesta. Io veramente.
Ma perché risponde?
Non lo so, non lo so, francamente non lo so. Vabbè, Julio da Padova, Julio, ma avete scritto bene Julio oppure Giulio? Vabbè, Julio, mi dicono Julio, ti chiami veramente così? Oh,
Cruciani?
Sì.
Sì, sì, certo, mi chiamo Giulio.
Giulio, perché comunque, ti chiami Giulio? Dire... Scusa,
beh,
non ho
capito. Perché?
Mi chiamo Giulio perché vengo da El Salvador.
Ah, sei salvadoregno, salvadoregno, sì, come no? Sì, vedi sì, che sì. So anche per non dire bene la tua benissimo. Provenienza. Salvadoregno, El Salvador. Beh, avete avuto qualche problemino nel corso degli anni. Lì.
Precisamente di Sant'Ana.
Sì, qualche problemino lì ad El Salvador.
Comunque, direi.
Sì, ci sono sempre problemi lì. Ma anche qui in Italia, soprattutto.
Beh, adesso
anche
non puoi paragonare El Salvador con l'Italia, adesso non esageriamo, dai, su. Vabbè, Julio, adesso ascolta, non mi interessa parlare di El Salvador.
Hai visto il servizio delle Iene riguardo la tratta delle prostitute?
Sì, certamente.
Tu sei favorevole alle prostitute, cosa ne pensi?
Culio, perché mi devi fare rispondere in maniera sgarbata? Io non sono favorevole alla tratta delle prostitute, sono favorevole alla prostituzione libera, volontaria. Certo, non sono favorevole alla schiavitù, non sono favorevole ai magnaccia, non sono favorevole alla costrizione. Se uno vuole fare la prostituta lo può fare in cooperativa, con la partita IVA singola.
Sì, questo è giusto,
partecipando ad un bordello, eccetera. E chiaramente sono contrario alla schiavitù, che cazzo vuol dire?
Ma poi chi è che va a prostituirsi liberalmente? Cioè, ma
amico
chi?
Mio, fra pochi minuti ti farò ascoltare qualcosa che ti farà ricredere, perché è così, c'è un sacco di gente, caro Parenzo, dovrei sopportare anche questa volta un racconto dettagliato di attività di prostituzione in Svizzera.
In Svizzera però si sa, è tutto regolato, quindi lo sfruttamento non,
allora,
non c'è.
Allora, caro Culio, il problema è molto semplice, non ci vogliamo tornare per l'ennesima volta. Sì alla prostituzione regolamentata, sì alla prostituzione come libera scelta, e ce ne sono in abbondanza, no alla prostituzione che viene dalla schiavitù, che viene dalla costrizione. Ma mi sembra una cosa...
Però possiamo dirla tutta, possiamo
tu
dire...
Tu invece pensi che lo sfruttamento del corpo della donna sia di per sé una cosa negativa, un dramma?
Certo.
Vabbè, Culio, dimmi, dai, avanti.
Quindi se tuo figlio un giorno dicesse: papà, io voglio fare la prostituta, per te va bene.
Ma che devo fare? Tanto non potrò impedirlo.
Ma come lo potrai impedirlo?
Va
bene,
è un mestiere come un altro. È un mestiere come un altro.
Ma non puoi dire un mestiere come un altro. Ripeto, non è un mestiere come un altro.
È come fare il giornalista, è come fare
Ma lo sai anche tu che non è così. Dai,
noi vendiamo la nostra voce, e le prostitute o i prostituti vendono il loro corpo.
Dimmi la verità, rimarresti malissimo se Dio non voglia. Ma è evidente.
Ma non lo so, ma tanto non lo potrò impedire. Vorrei essere orgoglioso lo stesso di mia figlia se mai dovesse decidere di fare la prostituta.
Ma come fai a dire un paradosso
simile? Spero almeno di alto bordo, se dovesse essere e non riuscissi in qualche modo a impedirlo, che almeno di alto bordo, ma devi augurarti dell'altro, io mi auguro che mia figlia faccia
il direttore del Sole 24 Ore ad esempio
Fermo lì.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
Cattiva! Cattiva!
La zanzara.
Gentilmente cacciare Rom dalla masseria di Lecce. Ma vaffanculo, Cruciani, a calci in culo, Cruciani, dovremmo mandarli via, a calci in culo.
La soluzione allo sgombero dei Rom abusivi è una parola sola: mitragliatrice. Mitragliatrice.
Certo che deve sparare, cazzo, ma altro che col carro armato, con le bombe atomiche, perché non vanno a casa tua, cazzo, 100 Rom, Parenzo? Le vie legali, ma dai!
Magari al signor Marzo ricordategli che esistono anche i lanciafiamme. Forse se si presenta con quello, questi cazzo si tolgono dai coglioni.
Spruzzate di merda quella masseria e mandate via quei figli di puttana dei Rom.
Caro Davide, questo è il clima che si respira. Questo è il clima che si respira. Io dico al
vedo
di là...
che c'è gente che propone soluzioni le più varie, diciamo, le più varie.
Sì, d'accordo, saranno
animali,
anche,
sono degli animali.
Saranno
dirlo.
Anche situazioni, cioè, soluzioni.
Sono animali, quelli che chiamano, io sono degli animali, con tutto rispetto per gli animali, non vuole essere.
Ragazzi, però sono animali, reazioni sono... di fronte a quello che abbiamo ascoltato anche venerdì scorso.
Inconcepibile.
Venerdì scorso, cioè, io voglio farvi sentire questa cosa qua. C'era un signore Rom che si chiama Giovanni, che abbiamo conosciuto come Giovanni, magari poi si chiama in un altro modo. Quale ti fa venire il sangue, oggettivamente ti fa venire il sangue al cervello. Cioè, a una persona. No, a me non fa venire nessun sangue al cervello, mi fa semplicemente incazzare. Però ad una persona meno stabile di me, che è difficile anche trovare, effettivamente.
Ecco, appunto, bravo.
No, però va bene, diciamo una persona instabile, una persona magari che ha meno quelli che in francese vengono chiamati repère, cioè meno punti di riferimento. i repair, si dice. Vabbè, comunque, a una persona con meno punti di riferimento, uno dice: sente il rom che ha occupato la casa di un signore e che ha ricevuto in eredità questa masseria, dire: perché non fa ricorso in tribunale? Abbiamo speso dei quattrini. Beh, amico mio, uno si incazza, signor Giovanni, Giovanni, ciao, sì. Tu sei nella masseria?
Ah, sì, 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 sì.
Come va la situazione lì nella masseria?
Così, così.
Ho capito, ma per quanto tempo volete restare lì in masseria?
Sono solo per un mesetto ancora.
Ma come un mesetto? Scusa, ma quando è che siete entrati esattamente?
Un paio di mesi.
Ma perché avete deciso di entrare? Non è proprietà vostra quella là?
Sì, lo so, perché abbiamo saputo tardi che c'è un proprietario che vuole prendere la residenza indietro. Abbiamo messo i risparmi nostri.
Ma ho capito, amico mio, che significa? Quella è proprietà sua, però è casa sua.
Abbiamo pitturato, abbiamo messo le porte, le finestrine, abbiamo messo l'avvocato, siamo andati al comune a chiedere un alloggio, così come ha detto la polizia, quelle con telecamere.
Buonasera, amico Rom, sono Parenzo.
Buonasera.
Ecco, senta, no, volevo dire questo, ma lo dico in modo sommessamente: se non avete diritto a rimanere lì, bisognerebbe trovare un'altra soluzione. Magari possiamo chiedere a qualche albergo di ospitarvi, però bisognerebbe andare via da là, perché altrimenti siete nella illegalità.
Capito?
Scusa, posso vi dire una cosa?
Dimmi Giovanni, dimmi.
Se la cosa è giusta, è vero, pure noi siamo d'accordo a lasciare questo campanone, però se la cosa è sua, perché non va al tribunale? Il tribunale decide se è il suo di ritorno.
Ma scusami un attimo, amico mio, però tu sei curioso, no, tu prima occupi quella roba lì, voi occupate quella e poi deve essere lui ad andare al tribunale, dovreste essere voi ad andare via, cioè quella è una massa.
Come rimaniamo con questi soldi che abbiamo pitturato, che abbiamo messo tutti i soldi nostri?
Ma scusa, amico mio, ma chi, non è che qualcuno te l'ha detto di fare quella roba lì? Lo hai fatto di tua iniziativa?
Va bene, non è che esco, ho messo la strada e lascio i soldi me, lascio con 20 bambini, esco mezzo la strada io.
No, scusa un attimo, quanto avete speso dentro quella casa?
6.000 euro,
ma dice che avete fatto anche, avete buttato giù delle mura, anche delle cose. Avete buttato giù?
No, non è vero niente. Abbiamo fare di tutto, 2 mesi abbiamo lavorato qua, perché sempre siringhe, cose di droga, di spazzatura, di tutto.
Sì,
due mesi abbiamo lavorato qua.
Ho capito, ma voi non potete lavorare su qualcosa che non è vostro. Cioè, uno va là in un posto che non è tuo, cioè, e comincia a lavorare.
Signore
a fare.
Mio, scusa, il Paolo.
Che hai detto, Giovanni? Scusami,
signor Ram.
Allora, molti si sono incazzati anche per le parole di Parenzo, che ha detto:
che ha detto Parenzo?
Amico Rom,
no,
amico,
dicevo,
troviamo un'altra sistemazione in un albergo.
Una soluzione.
Non
va
trovata nessuna
che
sistemazione, vanno mandati a calci nel culo con molta moderazione.
Ma intanto va liberato lo stabile, questa
nel
è la prima cosa.
E mandati a quel paese.
Sì.
Anzi, vanno anche
si
messi
usano
sotto processo per occupazione di spazi.
Sì,
beh, no, sì, un
si
cazzo.
Devono usare certamente, ma si devono usare gli stessi strumenti che si usano per gli italiani che occupano. È uguale, non è che c'è differenza perché uno è rom e l'altro italiano.
Niente. Io odio
allora
le occupazioni.
Spesso, quando ci sono delle coppie degli italiani che occupano perché non hanno la casa e magari hanno dei figli,
è più difficile da sfrattare. Sono più difficili da sfrattare, non mi pare.
Perché la legge prevede che se tu, ad esempio, hai dei bambini, una coppia
ma
con bambini,
cazzi,
non può
ma
essere
che cosa
sfrattata.
Me ne frega,
no?
Ma hai commesso un'illegalità clamorosa.
Ma
è
siamo
una
d'accordo,
vergogna.
È ovvio che è un'illegalità.
Basta. Questi fanno anche gli arroganti. Abbiamo messo soldi nostri perché quello non va in tribunale.
Loro dicono: abbiamo investito 6.000 euro per rimettere la
posta. Ma è come se io venga a casa tua, che a casa del terrazzo, metto una tenda, ho pagato la tenda, capito?
È mio il terrazzo, però, amico mio.
Una casa pazzesca, dai.
Questo c'è.
Buonasera, amico Rom.
Ho capito, buonasera.
Adesso
amico
io non in
uno c'è da incazzarsi. Buonasera,
era un
amico
modo
Rom
di dire, sì, come dire, no? Come tu dici, tu non dici a questi nazisti,
sì,
che
vero,
chiamano,
sì.
Non gli dici sempre: buonasera, signor Barone Nero, come sta il Barone Nero? Come si chiama? Quel minchione Nero, come si chiama? Quelli
imbecilli. No, non lo negare che quello chiama poi.
Quell'idiota lì, come si chiama? Quell'idiota. Senti la bocca che bella quando dice la parola idiota. Longhi Lavarini, idiota. Senti che bello dire idiota.
Ma dai.
Buonasera, amico Rom.
Ancora Mamma mia, oh.
Allora, io direi di andare a Stefano dalla provincia di Ancona.
Di andare a Stefano?
Da
moto,
Stefano.
Moto
da.
A luogo?
Dai, non dirompere il cazzo, su Stefano, provincia di Ancona.
Andiamo a Stefano, vediamo Stefano. Dai. Che dice.
Oh.
Importante.
Pronto,
Stefano.
Buonasera.
Dimmi.
Sì. Io sento parlare,
sì,
per quanto riguarda essere armati o non essere armati, usare sentenze,
sì,
da gente che non c'è passata minimamente. Cioè, non si può parlare astrattamente di una cosa.
Per esempio?
Per esempio, sì, io ho avuto un assalto in villa.
Sì.
Mi hanno svaligiato la villa, hanno caricato argenteria, quadri sulle macchine.
Sì.
Era d'inverno, il giorno di Santo Stefano.
Sì.
Mio figlio 17enne era uscito da un quarto d'ora.
Sì.
E hanno assaltato, hanno creduto bene, no? Non contenti di tutto quello che avevano razziato, hanno assaltato anche la dependenza.
E dunque?
Ho preso la pistola e fortunatamente avevo una pistola e ho sparato.
Risultato?
Incidentalmente ho colpito uno di questi che, sì, è morto.
Beh, amico mio, fatti abbracciare.
Ma perché devi abbracciare?
Ti abbraccio forti. Ha reagito.
Come è andata a finire?
Ha reagito.
È stato condannato o no? Lei?
No, sono stato assolto dopo due anni di tribolazioni.
E allora,
due
vede,
anni di tribolazioni.
Ma allora, visto che la legge è stato assolto,
no, no, Parenzo, te non devi.
Ma no,
parlare,
cosa no?
Te non devi no, ascoltare ogni
mi
tanto.
Mi dispiace, caro amico, che chiamo
scusa,
dalla provincia di Ancona.
Due anni di tribolazione, erano entrati dentro casa sua,
no,
giusto?
Ho capito, ma è morta una persona.
Questo, ma la vita è stata cambiata radicalmente. Io ero un consulente aziendale.
Sì.
Lavoravo all'estero per metà del mese.
Sì.
Ho dovuto smettere perché non potevo più lasciare la famiglia. Per sei mesi ho dovuto lasciare la casa per paura di ritorsioni, consigliato dalla polizia, che chiaramente non poteva mettere gente armata dalla mattina alla sera e dalla sera fino alla mattina.
E dunque la vita
ho
è stata...
Ho dovuto cambiare mestiere, ho dovuto vendere la casa.
Capisci, Parenzo? Poi uno dice, queste sono le conseguenze dell'azione...
Io non sono, voglio dire... Il far west, cosa significa far west?
Nulla,
io ho il diritto,
nulla,
dovere di difendere me e la mia famiglia.
Scusa Stefano, ma quanto ti è costato questi due anni di processi e cose? Quanto ti sono
costato? Quanto mi è costato?
Sì.
Fai il conto te con gli avvocati.
Non lo so, fallo te il conto.
30.000 euro, 40.000, non mi ricordo.
30-40.000 euro.
No, io ho capito, bisognerebbe trovare...
Ma non
no, scusi,
solo,
adesso,
non cioè,
bisognerebbe
tanto...
trovare una soluzione per cui, ad esempio, quando uno viene assolto, c'è una sorta di risarcimento che ti danno per averti ingiustamente imputato. Ma certo, cioè io voglio dire,
io
lei ha subito una rapina,
soldi,
ma
Parenzo,
io anche di quello invece, perché la capisco, Parenzo, la sua arrabbiatura.
Non sto parlando dei soldi,
niente,
è l'ultima
allora
cosa. Quando tu c'hai la vita letteralmente sradicata, è cambiata totalmente. Cosa è quello? È una goccia d'acqua. Non puoi parlare dei 30-40 mila euro. Non è niente quello. Tu devi cambiare la tua vita.
Certo.
Lo sai cosa significa che non puoi più uscire di casa la sera all'imbrunire e ti chiudi dentro?
Perché non puoi più uscire, scusami? Per la paura degli altri?
Ma scusa,
delle vendette?
Ma oltre alle vendette... può ricapitare il giorno dopo.
Beh,
per cui
questo...
come fai a uscire che ci può essere un branco di fuori che ti sta aspettando?
Ma scusa, la prima accusa qual era?
Ho capito, fosse così ci vorrebbe la pena di morte per tutti i criminali.
Non esagerare per avere ragione. Non stiamo
parlando. No, ma guardi che
io
difendo la legge attuale sulla legittima difesa.
Stefano, lei si è...
scusi un attimo. Io difendo la legge attuale sulla legittima
sbagliato,
difesa.
Sbagliato.
Che consente giustamente a lei di difendersi in casa sua.
Parliamo di far queste, perché poi dopo diventa una tombola essere assolti o essere condannati.
Certo, basta un dettaglio, un giudice che interpreta in un modo o in un altro.
Non
dai,
solo questo.
Dentro casa si può fare tutto.
Sensibilità anche degli inquirenti.
Sì, appunto, è quello che dico io, quello che ho detto
del
io.
Del giudice che prende in mano la pratica, perché è fatta di uomini.
Scusami Stefano, ma tu ti sei mai pentito di aver ucciso una persona oppure non te ne frega nulla?
Ma certo, da un punto umano, da vista umano.
Però
ma
poi
mica siamo bestie.
Sì, no, ma è una domanda, mica...
Parenzo pensa che chi si difende sia un depravato, un delinquente.
No, ma no, non io non ho mai sostenuto una sciocchezza simile.
No, ma nel tuo parlare, nel tuo difendere, ma tu passa una situazione di questo genere e poi vieni a riparlare in radio.
No, vabbè, ma lui esprime
perché devo passare di cose che non conosci,
Stefano,
minimamente.
Nemmeno io ho avuto mai situazioni del genere, eppure sono d'accordo con col fatto che uno dentro casa propria, per difendere i propri beni e la propria famiglia, si può permettere di fare di tutto. C'è il caso di un signore di Catania, vicino Catania se non sbaglio, il quale è stato condannato a 17 anni in primo grado, semplicemente per aver fatto un'operazione, per essersi appostato di notte dopo diversi furti. A un certo punto è entrato il ladro dentro casa, dentro le sue proprietà, questo ha sparato e lo ha ammazzato. 17 anni di galera, vi sembra normale una cosa del genere? Omicidio volontario di uno che si è difeso perché ne aveva pieni i coglioni, ne aveva pieni i coglioni dei ladri, deteneva legittimamente un fucile, una pistola e ha sparato. Dicono i giudici che si è appostato, naturalmente la difesa dice un'altra cosa, ma 17 anni di galera per omicidio volontario, semplicemente perché uno ne ha pieni i coglioni, aspetta un ladro e gli spara. Ma di che parliamo?
Beh,
ragazzi?
Aspetta il ladro un momento.
Ho capito, ma tanto il ladro è entrato.
Così come lo stai ricostruendo, aspetta il ladro e gli spara. Evidentemente i giudici avranno visto che in base alla legge è così.
Stefano, secondo te dentro casa si può fare tutto?
Quali intenzioni ci aveva questi? Di rubare?
Beh sì, rubare.
Ma adesso non dobbiamo
rubare,
fare. Però scusi,
la discussione
su questa cosa, la risposta a questa sua domanda gliel'ha data la magistratura, che lei si ha sparato, si è di...
non
è
così.
L'hanno assolta, giustamente. L'hanno assolta. Ma infatti lei ha perfettamente ragione, per me lo Stato dovrebbe risarcire tutto quello che lei ha speso per difendersi.
Un milione di euro perché non posso fare più quel lavoro che faceva.
Io le ho detto semplicemente che oggi la legge sulla legittima difesa esiste ed è larga abbastanza, tant'è che lei non è stato assolto.
Fermi lì, ragazzi, un attimo, fermi lì, fermo, aspetti lì Stefano, aspetti lì.
Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo.
Buonasera, amico.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da...
È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro.
La Zanzara.
Sono sulla 7 Milano-Genova. Adesso esco a Binasco e me ne vado a puttane. Andate a fare in culo tutti quanti.
Comunque ha portato bene il nuovo spot di Radio 24. Radio 24 libera la voglia di fare. Hanno ingabbiato tutti.
Beh, adesso ingabbiato tutti. Per adesso ingabbiato in realtà
come
nessuno.
Si permette? Come si permette?
Ingabbiato in realtà nessuno.
Come si
in senso metaforico magari ci sono dei problemi. Però a quello di prima voglio dire...
Sì.
Binasco, perché uno esce a Binasco? Che c'è a Binasco? Mi ha fatto incuriosire.
Ti ha fatto incuriosire
Binasco? C'è un bordello a Binasco, che c'è?
Poi grazie per averci, come dire, annunciato questa cosa. Mi cambia la giornata a me proprio, guarda.
Vabbè, Stefano dalla provincia di Ancona. Allora, eravamo con Stefano che ci stava raccontando questa sua drammatica esperienza. Di quanti anni fa, Stefano?
Questo è stato nel 2012. Ho dovuto cambiare mestiere.
Ma perché hai dovuto cambiare mestiere? Ecco, appunto, quello non mi chiedevo, perché?
Tu ti senti poi di lasciare la famiglia per 15 giorni da sola dopo un fatto del genere?
Beh, no, certo.
Ah, certo, bravo, sì.
No, non c'è certo, dubbio. Certo. Dunque, io non ho capito una cosa.
Tu pensa, dopo che è successo il fatto, non ho potuto neanche soccorrere la persona.
Sì.
Allora, ricordiamo, Stefano. Ho chiamato il pronto soccorso, ho chiamato a domicilio.
Che vuol dire che non sei riuscito a soccorrere una persona?
Sono venuti dopo...
Perché non sei riuscito a soccorrere
la
una persona?
La persona ferita,
l'altro. Sei riuscito?
No, ma nel senso che sono venuti dopo quanto tempo?
Dopo un'ora e 10 minuti.
Pazzesco. Dunque, questo è anche incredibile.
Saresti stato, diciamo, in qualche modo te la saresti vista male se avessi dovuto chiamare.
Ma non sapevo cosa mi aspettava.
Sì. Ma certo, ma infatti
ero preoccupatissimo.
Allora, ricordiamoci,
che rantolava lì fuori.
Sì.
Per cui Parenzo non si deve permettere di parlare sceriffi
ma le ho dato ragione. Ma le ho dato ragione.
Ma, non ha,
ma, le, ma, io, ma le ho dato ragione.
Non
ma
è
che
un
sta
pistolero,
dicendo?
Stefano. Non è un gringo.
Io le ho dato
non
ragione.
È,
è stato
non
assolto
uno
per
che
fortuna.
Vuole far West. È stato assolto
oh,
dopo due
mia,
anni.
Ragazzi e miei.
Fa... Amico
ho
mio.
Capito, ma se è morta una persona.
Ha speso 40.000 euro. Si
e
è fatto
lo
un mazzo.
Stato gliele dovrebbe ridare. Ma perché
no,
è stato.
Non è questione che dovrebbe ridargli. È questione che purtroppo non doveva fargli passare due anni. Uno dentro casa.
Sicuramente anche questo. C'è da dire che se uno peraltro viene assolto in primo grado, la pubblica accusa non dovrebbe poter ricorrere. Adesso direi che palle,
no,
roba tecnica, eccetera.
Non neanche al primo grado perché sono stato prosciolto in istruttoria, allora, ma c'è voluto due anni. Perché
e allora meglio ancora. Vedi, prosciolto soluzione. Addirittura in istruttoria, quindi non è stato neppure processato in primo grado. E allora, meno
prima
male.
Prima soluzione in istruttoria, i parenti del ragazzo hanno fatto opposizione, per cui io per due anni... Se mi volevo allontanare dovevo chiedere il permesso.
Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Un libero cittadino.
Ma lui non sa cosa significa
un
cosa
libero cittadino. Un libero cittadino che si difende dentro casa propria, ammazza e non è Charles Bronson, ammazza
ma
un ladro.
Ma siamo d'accordo.
E a un certo punto questi qua i parenti fanno opposizione. Ma opposizione a che cosa? Opposizione
alla,
a che?
Alla soluzione.
No, ma lo so. Ciao Stefano, ti abbraccio. Ciao.
Ciao a tutti.
Saluti.
Bonnez, parlate di Pucciac.
Allora, caro Parenzo, oggi mi è arrivato via mail un articolo e ti leggo il titolo. In Ticino sì. Non ci sono posti adeguati al sesso estremo.
Ah,
Lugano
estremo?
Estremo.
Che vuol dire estremo, scusa?
Sesso estremo, amico
ma
mio.
Estremo, cosa vuol dire estremo?
Non lo so, BDSM, cioè sadomaso.
Come dici, cose... cos'è BD, il cui acronimo sta per BDSM, cos'è?
Sì, adesso non lo so esattamente, comunque sesso sadomaso, insomma.
Ah,
sesso
ho capito,
sadomaso.
Cioè dove ti legano e ti frustano, insomma.
Sì,
ti ho capito,
anche.
E c'è della gente che paga per farsi frustare.
Beh sì, assolutamente.
Ma
sì,
se
sì,
mi pagassero, io andrei volentieri a frustare Donato da Varese, ad esempio. Se mi è pagato. E in più pagato diventa una cosa meravigliosa.
Allora, i gruppi di masochisti anonimi sono una realtà nel
tu
nostro...
Tu sei fatto mai sculacciare?
No, mai.
Eh?
No, mai. Non
Cruciani
mi piace.
Alla Zanzara, mi no, piace no. Farmi sculacciare.
No, ho detto di no. Ormai
è fatta la notizia, però
ma
mi dispiace.
Faremo
domani una smentita. Funziona così. Domani semmai faremo una smentita.
Non mi piace.
Cruciani, due punti. Mi faccio legare sculacciare.
Ma non è vero.
Però.
No, non mi è piaciuto. No.
Alle 20:40 abbiamo dato la notizia. Domani, eventualmente domani, faremo una smentita.
No.
Intanto abbiamo detto aggredita dal branco. Erano tutti negri. No? Erano 8 italiani.
Aggredito. Vabbè, comunque, ragazzi, pare che ci siano non ci siano posti adeguati in Svizzera nel cantone qui accanto. Ticino per il sesso estremo. Ma al di là di questo, abbiamo convocato la cosa
farà?
Mi ha incuriosito
certo.
E abbiamo convocato una signora che fa di mestiere la mistress. Ecco, per me questa signora che fa la mistress che si chiama Manuela.
Io sono
mistress
stressato.
Fa la mistress.
Io sono stressatissimo. Questi giorni
sì, sono questa invece fa la tu sei, hai uno stress e questa fa la mistress.
Cioè
fa la dominatrice in pratica.
Ma io non voglio
è
essere
una professione come un'altra, come quella che fai
scusi.
Tu. Quella
no,
che reca come dire, dolore più o meno, ma ci sono tanti metodi,
perché?
A un cliente che gode di questa roba qua e questo cliente paga profumatamente. E soldi a questa mistress che sostanzialmente fa la prostituta in un modo un po' diverso dalle prostitute, diciamo, tradizionali. Manuela, buonasera, ciao.
Ciao a tutti, sono molto felice di poter parlare con voi.
Sì, signora,
è molto piacevole ascoltarvi.
Bene,
lei
grazie,
è iscritta a Confindustria in quanto come
no,
dire, operatrice?
Dovrebbe essere iscritta a Confindustria?
Chiedo.
Innanzitutto lavora in Svizzera, dunque non potrebbe essere
considerata
a Confindustria.
Nel cantone di Zurigo.
Sì, cantone di Zurigo.
Sì.
Lei è siciliana, giusto?
Sì.
Di dove?
Sì.
Di quale provincia? Si può dire?
Catania.
Di Catania. A che età è arrivata in Svizzera?
30 anni.
A 30 anni. Subito a fare la prostituta?
No. Prima ho lavorato come tata
ottimo.
In fabbrica.
Sì.
E quando ci sono state le votazioni e non si potevano, gli stranieri non potevano più accedere in Svizzera, hanno cambiato i criteri di lavoro.
Sì.
Volevano il B2 C1 per
vabbè, adesso
lavorare,
non entriamo nei dettagli, insomma.
Mi vado molto alla spiccia e dopodiché ho deciso di lavorare con i pisellini.
Con i pisellini, bene. Mi sembra un'espressione anche molto gentile, molto come dire, molto dolce per descrivere il suo lavoro, signora Manuela. Ma
esatto.
Dunque a che età ha iniziato a fare fare la prostituta? 30, mi ha detto, no? 30 anni?
31.
A 31 anni. Ma subito con queste pratiche così estreme come ho letto, oppure all'inizio ha fatto la prostituta, insomma, in senso tradizionale?
Prima mi sono dedicata ai visellini, ho fatto la massaggiatrice erotica, dopodiché mi sono dedicata a picchiarli.
Ah, ecco Parenzo, capito? Cioè, prima si è dedicata la signorina sì. ai pisellini,
cioè
al piacere di solo massaggiatrice, faceva o anche altre cose? O anche altre...
Al piacere carnale, mi sono divertita.
Sì, ah, cioè, faceva sesso, cioè, faceva, sì, sì. Faceva la prostituta in senso
tradizionale. E adesso invece ha orientato il suo business, sul diciamo il suo core business, sul picchiare i clienti. Dico
i pisellini,
bene?
Direi anche. Sì, esatto. I perché lei picchia anche poi materialmente. Succede anche.
Ma fa male, pazzesco.
Che qualcuno sì, chieda sì, di essere sì. picchiato sul pisello, per esempio.
Sì, sì, fino a ieri ho fatto praticamente quello che si chiama ball busting.
No, no,
cioè, colpire.
Cos'è? Colpire?
Colpire il pisello di un uomo.
Ma questa gente qui è malata di mente.
Parla di tennis. No, 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 sono una persona normalissima.
No, lei, no, no, lei.
No, 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 non lei. Mi dica, non mi, io accetto tutto, amici no, miei, alla zanzara da 6 anni a questa parte. Sono pronto ormai ad accettare tutto, la mia soglia della tolleranza si è alzata, viene sempre di più, ma non mi può dire, cara signora mistress, di cui ignoravo l'esistenza di questo nuovo lavoro, di questa nuova professione, non
parecchio.
Mi dica che è normale
cosa?
Che un signore, magari della
no, lei non dice che è normale. Lei
viene
non...
lì da lei, si spoglia e si fa urtare,
vergare,
bravissimo, vergare,
non è manco giusto,
con
vergare
una mazza, l'uccello. Lei non mi può dire che questa è una cosa normale.
No, ma scusa, come avviene questa pratica di picchiare l'uccello? Scusami, Manuela.
La gente mi contatta tramite email o tramite una chiamata.
Sì, sì.
E hanno l'obbligo di dirmi, di informarmi cosa piace e cosa
certo.
per loro è
obbligo,
vengono qui, sì. Sì. Faccio fare prima il pagamento e in sì. alcuni casi anche dopo, dopodiché sì. li faccio spogliare
sì.
e nel caso io li avvolgo con le catene
sì.
oppure comincio a usare la fustina sì. per picchiargli il pisellino o anche il sedere.
Mamma mia, fa male.
Come si fa a picchiare pisello? Come avviene proprio a pisello nudo? Cioè questo mi sconvolge.
Anche
e con che strumenti, scusa, mi sto toccando.
Sai quante mogli oggi guarderanno quella cosa lì al marito?
Con che strumenti?
Con la mano, con il cucchiaio di legno, con il cucchiaio di normale, con la frustina, con tutto ciò che vi passa a metà le mani.
Ma sono loro che decidono, sono loro che decidono.
Sì, sì, sono loro che mi chiedono Helen, che vuol dire Dea. Vorrei che
dea.
Mi facesse questo. Sì, io sono la Dea, sono la
dea.
Per
loro
la dea
adesso, signora mia, io per carità. La dea.
Il costo di tutto ciò, quanto
200 franchi all'ora.
200 all'ora e uno può stare anche 30 minuti?
No, un'ora, 30 minuti magari. Ma
un'ora, uno si fa menare per un'ora, scusa.
Eh beh, sì, certo. Sì,
ma
sì,
io
sì,
per molto meno lo faccio se vogliono.
Sì, sì, c'è gente che sì. preferisce subire anche delle vessazioni psicologiche.
Tipo,
faccio anche il rapimento da boss, per esempio. Cioè,
il rapimento, cioè, se mi simuli un rapimento mafioso.
Il nostro Ando Mercù gli piace queste robe qua, secondo me, di farsi rapire. A Mercù, sì.
Invito la persona a sedersi,
sì.
dopodiché metto le catene,
sì.
dopodiché io mi spaccio da, come se fosse un componente mafioso. Per esempio,
ma lei è nuda o vestita,
Santa
signora?
Paola. Mezza vestita, mezza nuda.
Okay. Lei si traveste da Santa Paola, da clan, una del clan Santa Paola.
Sì, vabbè, sì, per esempio. Persona ovviamente è un pentito perché ha tradito la mia famiglia.
È tutto un racconto, c'è un grande racconto.
Ma lei deve punire un pentito, guarda, cosa pazzesca.
Esatto.
Ma questi perché godono così? Scusi, perché uno gode ad essere picchiato in quanto pentito,
ecco, sì,
mafioso?
Appunto,
cioè,
sì,
è una cosa bizzarra.
Cioè,
oggettivamente non ci posso arrivare a queste cose. Ma comunque,
perché sono affetti di parafilia.
Sono affetti da?
Parafilia.
Cioè, che vuol dire?
Una persona magari ha una sessualità tradizionale.
Sì, ha parafilia.
Magari, sì, in quanto amano l'odore femminile, la pulizia, l'igiene.
E invece questi qua amano che cosa?
La sporcizia.
Sì.
Amano odorare i piedi sporchi.
Perché tu, per esempio, ogni tanto vai con i piedi sporchi tu. Ogni tanto ti presenti
anche,
sporca, sozza.
Anche mi leccono i piedi, le ascelle.
Sporchi.
anche praticamente la vagina, il sedere.
Ma non ho
ma dove andiamo a finire? Ma è tutto degradato, tutto degradato.
Io non ho capito, il rapimento è tutto legale, non c'è dubbio, degradato è un'altra cosa. Rapimento mafioso, e tu praticamente sei un boss, interprete di un boss, e questo qua è un pentito. Io voglio capire tutto ciò, in cosa consiste poi? Che cosa fai? Frusti, prendi a male parole, che fai?
Ovviamente.
Cioè
questa... a strizzare.
A strizzare?
Incomincio a strizzare i capezzoli.
Ah, bene, vedi, penso questo
uso il ghiaccio, uso anche la candela.
Cioè, torturi il pentito.
Ma con la candela cosa fa con la candela?
Torturi il pentito.
Con la candela cosa fa con la candela?
Ogni tanto? Anche sangue esce fuori ogni tanto?
No.
Mai.
Fino a questo punto no. No, perché siamo in Svizzera e preferirei non avere problemi da questo punto di vista.
Beh, questo non c'è dubbio, sì, certo, infatti è tutto abbastanza normale.
Però, amica mia, non è che ha descritto, voglio dire, con la candela accesa?
Eh beh,
sì,
certo,
sì,
che aspetta, scusa, che cazzo serve?
No, e dove la mette la candela accesa, non ho capito?
Anche sopra il pisello, sciolgo la cera sul pisello.
Ah, amica mia, ma è una cosa disgustosa, signora. Ma
senti,
a casa le hanno chiesto mai che lavoro fa lei?
Quali altre simulazioni ci sono, cara Manuela? Cioè, oltre a questa cosa straordinaria, che devo dire dal punto di vista scenografico è straordinario. Cioè, la dominazione consiste nel rapimento mafioso. Cioè, praticamente, avete sentito bene, io lo voglio ripetere, perché un pentito che viene praticamente seviziato da un boss, che è Manuela.
Il boss in questo caso è un militare con due grosse tette.
Sì, che saresti tu, insomma.
Che sarebbe lei,
quale altra simulazione avviene? Quale altra simulazione, amica mia?
La lezione di dialetto siciliano. Metto
come la lezione di
dialetto? Faccio sedere la persona, uso le catene,
sempre catene,
è tutta legata, metto un oggetto in bocca, la persona deve imparare in maniera accelerata il mio dialetto siciliano, quando sbaglia va punito.
Ma come fa con la cosa in bocca, però, scusi?
Infatti, e questo è l'obiettivo.
Cioè?
Di essere menato in continuazione.
No, vabbè, ma perché c'ha una cosa in bocca? Come fa a parlare in dialetto?
Appunto, non può.
Esatto. Le parole vengono espresse in maniera
sbagliata. Ma non è più semplice menarlo e basta a questo punto, anziché fare tutta questa architettura, tutto questo circo intorno.
Cioè, tu gli dici delle parole, lui deve ripetere in siciliano, deve ripetere bene in siciliano.
Esatto.
E poi come fai? Che fai? Picchi, frusti, fai? Che fai?
Esatto, quando la persona sbaglia si crea tensione, questo è l'obiettivo,
creare tensione.
E aggressività. Dopodiché la persona va punita perché ha sbagliato.
C'è tensione, vedo molto negativo. C'è tensione. Anche qui al Sole 24 Ore c'è tensione.
Sì, c'è grande tensione, esatto. Anche qui, esatto.
Senti una cosa, amica mia, ma questi clienti come li consideri tu? Della gente normale o dei malati di mente?
Con una che hanno una doppia vita.
Cioè, ho capito, ma sono come li consideri? Li consideri anche tu dei pervertiti schifosi o dei malati? Come li consideri?
Come si chiama il termine italiano? Quando
non lo so,
praticamente
sei italiano.
Bipolari. Bipolare,
no, bipolare è un'altra cosa, la bipolarità è un'altra
però,
cosa. Come li consideri tu? Dei malati?
Degli spostati, dai.
O no?
Lo sono.
Senti, ma le cose più schifose che fai a gente che
questo,
ti chiede?
Più di questo
è impossibile. Preparare la colazione.
Come preparare la colazione?
Cioè?
Ti spiego. Prendo un piatto, fare praticamente cacchetta o chiamata cioccolata fresca da mettere nel piatto.
Tu la fai
Esatto, perché voi
e loro mangiano.
Ovvio.
No. Parenzo, amico mio.
Non c'è più.
Amico mio. Tutto questo per 200. Cioè, tu paghi per mangiare la merda.
Paghi per
mangiare la merda della mignotta. Scusi, ho detto con tutto rispetto.
Sì, no, ma quello è quello, alla fine quello è
mignotta,
che si può.
Dopo dire forte con la M maiuscola.
Sì, ma infatti vedi, lei rivendica il fatto di essere mignotta. Dammi un altro minuto, ti prego, dammi un altro minuto qua. Allora no, dicevo al regista.
A me sembra non ci sia più nulla da aggiungere.
Ecco, ma lei vuole dire però una cosa interessante, che ho letto che il Ticino da questo punto di vista fa schifo oppure è un posto privilegiato per fare la mignotta, il Ticino?
No, siete arretrati, siete ancora nel Medioevo.
Cioè?
non ci sono studio, gli ambienti non sono adatti per le ragazze, manca proprio l'attrezzatura.
E invece il posto migliore dov'è? A Zurigo?
No, ma anche in tipo Germania, Austria o anche praticamente la Svizzera interna.
Cioè lì per queste cose, qui e anche in generale per la prostituzione il Ticino ormai sta crollando.
Esatto, io penso che...
Come mai sta crollando? Come mai? Costa troppo? Come mai?
No, semplice, il sistema praticamente non prende in mano la situazione e non fa in modo che le ragazze siano tutelate, che non ci siano questi ambienti per sviluppare anche il feticismo.
Vabbè, questo adesso non è che puoi favorire il sadomaso, è difficile anche. Comunque va bene, faremo un'altra puntata, Parenzo, direi.
Beh, ci mancherebbe.
Con la signora Manuela, la grande mistress, perché vorrei capire la tipologia delle persone, cara mistress, la tipologia delle persone che vengono, di che tipo vengono, studenti?
Ma donne vengono anche donne?
Dall'ingegnere, al manager, all'avvocato,
politici? Italiani quanti?
Può darsi, di questi. Italiani ci sono, anche
ma
siciliani
donne, no.
Vengono.
Ma donne no, non donne però.
Donne pure?
Una volta sono contattata una donna, sì.
Vabbè, riprenderemo. Cara amica Manuela Mistress, salute. Sei la numero uno, ciao. Rapimento ciao. Siciliano.
Buona serata, arrivederci.
Top, ciao. Rapimento siciliano.
Natal!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Buonasera, amico Rom.
Radio 24. Libera la voglia di fare.